Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
Dopo le 20, anzi 48 minuti dopo le 20 di domenica 24 aprile 2016, siamo pronti per seguire in diretta la partita tra Fiorentina e Juventus, partita che non chiude il programma della 35esima giornata del massimo campionato di Serie A, il massimo campionato italiano di calcio, anzi, visto che il massimo campionato è quello di Serie A naturalmente, però partita che potrebbe essere decisiva per il campionato, ovviamente in tandem con quello che accadrà domani in Roma-Napoli. Buonasera da parte dei pallonari, tra poco arriverà anche l'avvocato qui in studio per commentare la partita con me, poi alle 23 come al solito parleremo di quello che è successo in questo weekend calcistico, inquadrato l'arbitro del match che è il signor Tagliavento. Si parte con qualche minuto di ritardo rispetto all'orario canonico previsto delle 20:45, tra poco vi diremo anche le formazioni delle squadre mentre inizia Fiorentina-Juventus. Il calcio d'inizio è stato battuto dalla formazione viola, il pallone che viene lanciato subito oltre il centrocampo, pallone che finisce sui piedi direttamente di Gianluigi Buffon, il pallone sulla sinistra a Rugani. Rugani che gioca questa sera titolare in difesa, dato anche il nuovo infortunio per Chiellini che sarà fuori per 15-20 giorni. Distorsione al legamento collaterale, credo, del ginocchio sinistro, se non ricordo male, adesso vado a cercare più che altro la diagnosi precisa, comunque sarà fuori per 15-20 giorni. Pallone intanto controllato dalla Fiorentina. Lieve trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, per la precisione. Adesso vi dico per la precisione di cosa si tratta. Ecco qua, lesione al legamento, per la precisione. Lieve lesione, mediante attacca la Fiorentina. Il pallone controllato al limite dell'area di rigore. Molto bene l'intervento da parte di Evra, che lo strappa al numero 27 della Fiorentina e poi va a prendersi anche il fallo probabilmente. No, non è così secondo il direttore di gara, si prosegue. E allora il controllo da parte di Ilicic, avanza Ilicic, pallone sulla destra, ancora controllato dalla Fiorentina. Buono il pallone per Ilicic, la conclusione dalla distanza, pallone che viene deviato da un giocatore della Juventus, pallone che si impenna, che finisce tra le braccia di Gigi Buffon. Dicevamo, per quanto riguarda Chiellini, lesione di grado lieve del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, non del ginocchio sinistro, come erroneamente detto in precedenza. Tempi di recupero per la ripresa agonistica sono di 15-20 giorni, quindi salterà buona parte, se non tutta, la fase finale del campionato, visto che mancano 4 partite con quella che è appena iniziata a Firenze, che dopo 1 minuto e 53 sul cronometro del primo tempo dice 0-0 tra Fiorentina e Juventus. Potrebbe rientrare per la finale di Coppa Italia prevista sabato 28 maggio allo Stadio Olimpico, finale che metterà di fronte Juventus e Milan. Evra, Pogba cambia tutto sulla destra a cercare Lichtsteiner. Ottimo stop da parte di Lichtsteiner che si trova contro Marcos Alonso. Pallone all'indietro. Siamo di nuovo a centrocampo adesso, credo che sia Bonucci quello che adesso controlla il pallone, esatto, palla a Rugani sulla sinistra, c'è Evra ancora, ma viene servito piuttosto un altro giocatore, viene servito per la precisione il numero 17, è Mario Mandzukic che gioca dal primo minuto. Vi dovevamo le formazioni delle squadre, eccole qui. Allora, la Juventus in campo con Buffon in porta, Rugani, Bonucci e Barzagli in difesa, Evra, Pogba, Lemina, Khedira e Lichtsteiner a centrocampo, il duo d'attacco composto da Mandzukic e Dybala. La Fiorentina risponde con Tatarusano in porta, Story, Rodriguez e Tomovic in difesa, Marcos Alonso, Borca Valero, Badeli e Teglio a centrocampo, Bernardeschi e Ilicic, due trequartisti. Attenzione intanto alla Fiorentina, un cross da parte di Bernardeschi, rimpallato da un difensore della Juventus, avanza Lichtsteiner. Dicevamo, Alonso, Borca Valero, Badeli e Teglio i centrocampisti, Bernardeschi e Ilicic, due trequartisti, dietro Kalinic, che è l'unica punta, è un 3-4-2-1 per quanto riguarda la Fiorentina, o un 3-4-3 con Bernardeschi e Ilicic però leggermente più arretrati rispetto a Kalinic, che è il perno centrale dell'attacco della Fiorentina. 3-27 sul cronometro, 0-0 da Fiorentina-Juve, attacca Pogba, Evra, pallone all'indietro per Rugani. Juventus che, come segnalato da Sky, è il terzo miglior attacco del campionato con 65 gol, una media di 1.91 gol a partita, quasi 2 gol a partita per la formazione bianconera, che reduce da un inizio di campionato molto molto difficile, e poi 22 vittorie su 23 partite per la formazione bianconera. Questo campionato molto difficoltoso per la Juventus, che però ha saputo tornare grandissima dopo l'inizio difficile, mentre invece la Fiorentina è il quarto miglior attacco del campionato, 1,61 la media, 55 gol segnati fino a questo momento, quindi sfida tra due ottimi attacchi innanzitutto, sfida però tra due squadre che stanno attraversando un momento di forma abbastanza diverso fino a questo momento, perché il Juventus, come detto, viene da questa striscia notevolissima di risultati. Attenzione intanto, errore in difesa della Juventus, Borca Valero potrebbe approfittarne, ma poi alla fine la Juve ci mette una pezza. Palla però in fallo laterale, con deviazione da parte di un giocatore della Fiorentina, rimessa in gioco battuta. Avanza la Juve con Dybala, parte Dybala, viene affrontato e messo giù. Calcio di punizione in favore della Juventus. Siamo sulla tre quarti. Chiede forse un cartellino giallo Dybala da parte del giocatore che lo ha steso. L'intervento è sembrato effettivamente piuttosto duro, non magari da ammonizione. Recupera intanto il pallone Teglio. Lancio di Teglio sulla sinistra, dove non c'è anima viva in maglia viola. Il pallone che viene recuperato da Stefan Lichtsteiner. Barzagli. Tenere d'occhio nella Fiorentina Bernardeschi. Abbiamo già detto in altre occasioni, giocatore su cui diverse squadre, non solo italiane, hanno già messo gli occhi. Giocatore molto molto interessante, per non dire, e anzi probabilmente sto usando un eufemismo. Mentre per quanto riguarda le statistiche, per quanto riguarda gli attacchi, o meglio, in questo caso la difesa, la Juventus con 17 gol subiti in tutto il campionato è la miglior difesa di questa stagione. La Fiorentina invece, adesso vado a prendere il dato, la Fiorentina invece ha preso un po' di gol nelle ultime domeniche e mantiene comunque una posizione abbastanza interessante a livello puramente statistico. La Fiorentina, per la precisione, ha preso 38 gol ed è la 1, 2, 3, 4, 5 quinta difesa del campionato, a pari merito con la Roma. Farò un paragone: il Napoli è il secondo miglior attacco del campionato con 72 gol, però ha preso 29 gol contro 17 della Juventus. Miglior attacco del campionato fino a questo momento quello della Roma, con 73 gol fatti, però 38 subiti. Quinta difesa del campionato, come detto, a pari merito con la Fiorentina. Borca Valero. Pallone ancora controllato dal giocatore in maglia numero 20 per quanto riguarda la Fiorentina. Teglio. Tomovic. Rodriguez. Ancora Tomovic. Avanza Tomovic, il pallone per Teglio, fermato, contrastato da Evra, il pallone, rimessa laterale affidata alla Fiorentina. Si incarica Tomovic della rimessa in gioco, alla fine dà il pallone all'indietro a Gonzalo Rodriguez, che poi lo dà sulla sinistra a Story. Cambia tutto il numero 13, tiene bene il pallone in campo Teglio, ancora Evra lo affronta. Pallone però controllato ancora la Fiorentina, errore poi in fase di impostazione della Fiorentina. Non ne approfitta la Juventus, più che altro perché comunque la Juventus era tutta rintanata in difesa. E quindi deve attendere e abbandonare il proposito del contropiede. Giostra palla adesso la formazione bianconera in difesa. E pallone che viene dato all'indietro a Gigi Buffon, retropassaggio piuttosto avventuroso. Buffon, che rispetto a qualche anno fa è oggettivamente migliorato parecchio col piede, comunque riesce a controllare anche se ha fatica la situazione. Però la Fiorentina recupera il pallone adesso, ma lo perde immediatamente con il controllo da parte di Paul Pogba. Barzagli ancora indietro per Buffon, che spazza via questa volta a campanile. Recupera ancora la Fiorentina, inizio non facile per la Juventus, un buon inizio invece da parte della Fiorentina, non sono ancora arrivate conclusioni nello specchio. Juventus gira palla in modo piuttosto lento, va detto, piuttosto calmo, vuole abbassare i ritmi della partita. Fiorentina invece partita sprombattuto, sta facendo molto bene in questi primi minuti, anche se ripeto, conclusioni nello specchio da una parte e dall'altra fino a questo momento non ne sono arrivate. Astori, ancora la Fiorentina, ancora Astori in possesso del pallone. Fiorentina che non perde in casa da 7 partite, mentre invece la Juve, attenzione intanto all'uscita di Buffon, poi Bonucci a fatica allontana il pallone. Dicevo, la Juventus, come abbiamo detto in precedenza, non perde da 24 partite. Anticipo ora da parte di Evra, credo che, anzi no, non Evra, credo, scusa, si trattava di Bonucci che ha allontanato il pallone. Ancora Evra, questa volta gran duello che viene perso però dal giocatore della Fiorentina. Palla in fallo laterale, complice l'arrivo di Mandzukic che allontana il pallone, lascia Dybala il compito della rimessa in gioco, inquadrato Paolo Sosa intanto. Paolo Sosa, ex della Juventus e additato come uno dei possibili successori di Allegri sulla panchina della Juventus. Le voci che filtrano da Torino parlano di un interesse comunque da parte della Juventus, che giustamente scopre le basi in caso di eventuale abbandono di Allegri se arrivasse una chiamata importante. Va detto che però anche negli ultimi giorni sono arrivate smentite, vedremo se di circostanza o no, relativamente alla possibilità che Allegri possa lasciare la Juventus. Allegri dovrebbe rimanere allenatore della Juventus anche nella prossima stagione. Dovrebbe arrivare il rinnovo a giorni per l'allenatore della Juventus, che va detto fino a questo momento non ha firmato, anche per, diciamo, fare i conti proprio alla stagione finita. Ma se dovesse arrivare il quinto scudetto consecutivo per la Juventus, secondo dell'era Allegri, e magari anche il secondo double consecutivo, che sarebbe un risultato assolutamente di tutto rispetto, credo che non ci dovrebbero essere problemi per un eventuale rinnovo. È arrivato intanto l'avvocato. Attacca intanto la Fiorentina, allontana la difesa della Juventus. Controllo adesso di Pogba, lancio lungo di Pogba, gioca di prima la Juventus, però non dà esiti l'azione da parte della formazione bianconera. Prego, si accomodi. Buonasera avvocato, anzi, questa è la sua cuffia, eccoci qua. Si sistemi tutto. È un po' grossa probabilmente, quindi
no, va bene.
Sembra il casco che mettono a quelli che sussistono sulla sedia elettrica. Sistemi più che altro la grandezza del...
Ma io sto bene.
Ok, va bene.
Sento tutto, vedo
benissimo,
tutto.
Benissimo. Buonasera avvocato.
Ciao.
Come sta?
Ah, qua.
Lei lavora domani, avvocato?
No, il 25 aprile.
Buon per lei.
Io solo sa perché bisogna lavorare il 25 aprile.
Ha impegni domani pomeriggio?
Ma devo fare un paio di commissioni, no? Perché cosa c'è?
Roma-Napoli.
Alla che ora?
Alle 3.
Orario di merda.
Lo so. Beh, se si mette in un certo modo potremmo anche festeggiare lo scudetto eventualmente.
Come Caroselli.
No, quello no. Pensavo di farla se lei era in zona.
Ma, boh, sì, dovrei.
Va bene. 11, anzi 12 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 tra Fiorentina e Juventus, partita non bellissima fino a questo momento. Fiorentina non sta giocando male, anzi, Juventus che sta cercando di addormentare un pochettino la partita, anche se adesso comincia un po' a fare possesso palla. Buono il pallone, anzi un po' corto il pallone sulla destra per Dybala, l'intervento difensivo da parte di un giocatore della Fiorentina, nella fattispecie si è trattato di Marcos Alonso, poi il pallone che viene spazzato via e finisce in fallo laterale vicino alla bandierina della porta difesa da Buffon. E vediamo intanto un'azione precedente, la posizione di fuorigioco di un giocatore della Juventus, probabilmente non di Dybala, anche se era coperto dal luogo, mentre questo invece, almeno per quanto riguarda Sky, è una elaborazione di un'azione della Juventus precedente, la fitta rete e la fitta copertura da parte dei giocatori della Fiorentina, che ha fatto un vero e proprio muro, diciamo, ne ha fatti due o tre vicino ai giocatori della Juventus. Pressing molto alto, esatto, bravissimo. Abbiamo il pallone controllato adesso da Borja Valero. Borja Valero dà in avanti. Ancora Borja Valero in possesso del pallone, si va sulla sinistra con Marcos Alonso. All'indietro il pallone per Astori. Teglio. Tomovic. Gonzalo Rodriguez. Astori. Possesso palla della Fiorentina, che però tenta anche di trovare Varchi nella difesa bianconera. Fino a questo momento ha fatto buona guardia. È anche vero però che fino a questo momento la Juventus, oltre il centrocampo, si è vista davvero pochino. Tiri porta non li abbiamo, ripeto, ancora visti. Siamo quasi a quarta d'ora del primo tempo, però comunque Fiorentina che mi sembra abbia più il pallino del gioco in questi primi 14 minuti. Ancora la Fiorentina, Borja Valero. Borja Valero per Ilicic, attenta la conclusione dalla distanza. Interessante quantomeno l'idea, da fermo praticamente, calcio di sinistra da parte di Ilicic, conclusione non particolarmente potente, insidiosa comunque, parata facile facile da parte di Gigi Buffon. E questo è il primo tiro in porta della partita, avvocato, non granché fino a questo momento, però questo passa al convento almeno fino a questo momento. Ancora la Fiorentina che controlla con Gonzalo Rodriguez. Allontana il pallone Gonzalo Rodriguez. Il controllo non perfetto ma efficace. Decisamente meglio quello di Pogba, che strappa il pallone a centrocampo. Pallone sulla destra per Stefan Lichtsteiner. Lichtsteiner ad indietro per... mi sembra... Demina, sì. Non riesco a riconoscerlo, Demina. Pure dovrebbe essere particolarmente facile. Evra. Pogba.
È simile a questo.
Ok. Pogba si lascia dietro il pallone. Ancora al sua sinistra per Evra. Il cross di Evra verso il secondo palo, completamente fuori misura. La Fiorentina però regala alla Juventus un fallo laterale. Poteva credo lasciarla andare tranquillamente la palla. Secondo me finiva fuori addirittura il pallone. Questo laterale per la Juventus, incorrato Mario Mandzukic. Lichtsteiner al rimesso in gioco. Siamo vicini alla bandierina, pallone all'indietro adesso. Cross verso il centro, la palla viene messa in area di rigore, la conclusione e il gol della Juventus annullato però per fuorigioco. Fuorigioco di Khedira.
Metti anche a me sembrava.
Sì, in diretta ho avuto la sensazione che effettivamente la posizione di Khedira fosse irregolare. Vediamo, sì, effettivamente non clamorosa, però effettivamente c'è. Parliamo di un 30-40 centimetri a occhio, quindi netta la posizione di fuorigioco da parte di Khedira, che mette il pallone in fondo al sacco. Però in posizione irregolare, giusta la chiamata da parte dell'assistente. Assistente numero 2 per la precisione, che adesso andiamo a identificare. L'arbitro dell'incontro è il signor Paolo Tagliavento, l'abbiamo detto in precedenza. Gli assistenti sono Giallatini e Costanzo, quindi è stato il signor Costanzo a alzare la bandierina. Marrazzo è il quarto uomo. Guida e Doveri sono i due addizionali. Probabilmente Guida l'addizionale 1 nell'altra area, Doveri dove sta attaccando la Juventus in questo momento. Ancora la Juve in possesso del pallone. Poi durante i pallonari parleremo di questa giornata di campionato, che va detto è una giornata di campionato monca, nel senso che mancano ancora tre partite alla fine del programma. Domani alle 15, come detto, Roma-Napoli, che senza nulla togliere Fiorentina-Juventus è la partita più importante della giornata, anche perché comunque al di là del fatto che potrebbe essere la partita decisiva per lo scudetto, potrebbe anche riaprire e non di poco i giochi per quanto riguarda la seconda posizione, per quanto riguarda quindi la qualificazione di Champions League. E poi anche domani partita tra Verona e Milan, che potrebbe essere, diciamo, la partita dell'ufficialità, quantomeno per quanto riguarda il Verona, per quanto riguarda la retrocessione in Serie B, visto che il Verona in questo momento ha, credo, 10 punti di distacco dalla quart'ultima. In caso di mancato in caso di almeno di un pareggio, anzi con un pareggio la Verona potrebbe tenere ancora in aperti i giochi per quanto riguarda la retrocessione, la salvezza, anzi, anche se sarebbe puramente matematica a questo punto, mentre invece una sconfitta con il Milan condannerebbe definitivamente il Verona alla retrocessione in Serie B e porterebbe probabilmente il Verona anche a farsi qualche domanda per quanto riguarda l'estate, visto che comunque tutte le nuove mosse che ci sono state quest'anno anche a livello societario non è che fino a questo momento abbiano dato grandissimi frutti, per usare un eufemismo. Qualcuno Del Neri, poveraccio, ci ha provato. Esatto. Mentre invece per quanto riguarda la seconda e la terza squadra che retrocederanno in Serie B, le cose si sono ulteriormente scaldate nella giornata di oggi, complice la vittoria del Palermo 2-0 sul Frosinone. Adesso abbiamo il Palermo e il Carpi terz'ultima, pari punti a 32, e il Frosinone dietro a 30, quindi tutto ancora in discussione. Credo tra l'altro che questa ce la porteremo fino all'ultima giornata come situazione. L'avvocato sta cristallando più che altro, sì, perché la Juve ha sbagliato per la seconda volta un possesso palla abbastanza semplice,
tutto sommato. Tirato dei calcioni fino alla tre quarti, poi esatto, siamo riusciti a liberarci dei calcioni e mi ha fatto una cagata.
Ok, lei che ha fatto oggi, avvocato, in questa giornata del 24 aprile?
Ho fatto cose di sfuggente.
Mi sorprende che lei domani stia,
e
diciamo...
che devo fare? Il 25 aprile è festa.
Ma contando chi è il suo datore di lavoro, mi sorprende onestamente che lei domani non si lavori dalle parti sue.
Quello è l'avvocato, uno degli avvocati di cui ho fatto pratica, che disconosceva
il 25 okay.
aprile.
Ah, ok, perfetto. Ancora la Juventus in possesso del pallone. Pogba, possesso di palla medio questo per il campionato, 28-45 per la Juve, 30-04 per la Fiorentina. Possesso di palla effettivo, ovviamente. Era Sosa questo, credo che abbiamo sentito a bordo campo, questo urlo belluino, attacca la Fiorentina, intanto la pallone di Licigio Buono in area di rigore, Bernardeschi porta in vantaggio la Fiorentina, 20° del primo tempo, azione di contropiede davvero da manuale per quanto riguarda la formazione viola, e la Fiorentina si porta in vantaggio, direi anche abbastanza meritatamente visto quello che è successo fino a questo momento. Posizione in linea, mi sembra, di Bernardeschi, se è fuori gioco è proprio di 2-3 centimetri, non di più. Sono quelle, diciamo, quelle chiamate che alla fin fine ci possono stare se... Annullato? Annullato. Boh, come non detto, è stato annullato allora il gol.
A me pareva regolare, sì. Non vorrei dire una fesseria.
Vediamo. No, 0-0, annullato. È stata giocata a posizione irregolare.
Ma lui stesso se ne accorge perché non è risultato.
Allora niente, si rimane sullo 0-0, come non detto. Sembrava in linea, adesso poi alla prima possibilità probabilmente la regia ci porrà una... Si proporrà un replay magari migliore anche, o semplicemente ci riproporrà il fermo immagine. Attacca intanto la Fiorentina, Juventus in difficoltà adesso, il pallone sulla sinistra, il cross verso il centro, Buffon in calcio d'angolo con deviazione, cross deviato da parte di un giocatore della Fiorentina, era per la precisione Kalinic che ha crossato verso il centro, c'è stata la deviazione, posizione regolare quindi di Kalinic. Sì, giusto, vediamo un po'. Sì, 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 sì. E poi di piede destro Buffon mette il pallone in calcio d'angolo. Si rimane sullo 0-0, quindi gol annullato alla Fiorentina. Se era proprio fuori gioco era proprio di qualche centimetro, quindi l'avesse anche lasciato proseguire non ci sarebbe stato niente di strano. Comunque meglio così per la Juventus quantomeno. Calcio d'angolo per la Fiorentina, il cross verso il centro, allontana un difensore della Juve, anche se il pallone rimane verso l'area di rigore, alla fine una spazzata via, lontana. Il cross da parte di Tomovic verso l'area di rigore, Fiorentina in situazione lentamente migliore, non bella questa palla per Evra, che però riesce a per Pogba, che riesce a controllarla. Pogba lancia lungo sulla destra, l'uscita di testa da parte di Tatarusano, coraggiosa ma efficace. Ancora la Juve, che adesso magari dopo il pericolo subito, il pericolo del gol annullato, potrebbe tentare di prendere un pochettino più il controllo della partita. Conclusione dalla distanza, alta, non di molto, da parte, credo, di Manzi. No, di Dybala, chiedo scusa. Deviazione, quindi sarà calcio d'angolo. Angolo per la Juve, la deviazione sul tiro da parte di Dybala. Qui rivediamo l'azione di prima con Buffon che non prende benissimo il pallone, ma lo prende quel tanto che basta da allontanarlo, sul cross di Bernardeschi deviato da Barzagli. Calcio d'angolo per la Juve. Cross verso il centro, allontanato. Ancora la Juve vicino alla linea di fondo. Fallo commesso da un giocatore della Juventus e quindi si ripartirà con una rimessa, anzi con un calcio di punizione in favore della Fiorentina sul fallo commesso da Lemina ai danni di Ilicic. Adesso mi metto più che altro qui sul monitor la partita, più che altro per poi poter andare indietro e rivedere l'episodio di del gol annullato alla Fiorentina. Era, credo, Sousa questo che parlava di inglese, però ti ha dato, ho visto uno yes, ho sentito uno yes, anzi, più che altro. Ancora la Fiorentina, Ilicic. Tenta di trovare un varco, un giocatore in maglia viola, Teglio sulla destra, sfugge bene a Evra, il cross verso il centro, completamente fuori misura. Ecco qua, intanto mi sono messo la partita sul monitor, allora ne approfittiamo. Approfittiamo per andare a rivedere l'episodio del gol, più che altro, almeno nelle inquadrature di Sky, mentre la Fiorentina controlla adesso il pallone. E vedere effettivamente se c'è stata la segnalazione. Ecco perché c'è stata la segnalazione, vediamo un pochettino. Sì, no, se guardi con la gamba, no, non era buono, perché se guardi la gamba sinistra di Kalinic è un pochettino più avanti, se tu lo metti in prospettiva è più avanti, ma è roba di 2 centimetri proprio, eh. E tu guardi la posizione proprio lì proprio, al massimo con le dita, comunque sì, poteva anche lasciare andare. Adesso è diventato la Juve in area di rigore, allontanato retropassaggio dietro da parte di Alonso, involontario naturalmente, perché stava cercando di togliere il pallone a Khedira. Ancora la Fiorentina adesso in possesso del pallone. Mettiamola così, l'avesse lasciato proseguire non ci sarebbe stato niente di strano, onestamente. L'ha chiamato, l'ha visto in fuorigioco. Più che altro bisogna, all'intervallo spero che Sky metta l'immagine quella elaborata con la prospettiva da bordo campo, perché credo che possano tranquillamente farlo. Fallo intanto fischiato da Tagliavento contro la Fiorentina, riparte la Juve con Dybala, partita che si sta un pochettino accendendo adesso, il cross verso il centro, Tatarusano blocca senza nessunissimo problema, malumori del pubblico fiorentino. Teglio all'indietro, ancora la Fiorentina in possesso del pallone adesso. 25-35 nel corso del primo tempo, punteggio di 0-0 tra Fiorentina e Juve. Dybala, ancora la Juve con Evra. Rugani, come ti è parso Rugani ultimamente? Perché mi è sembrato un po' più sicuro di sé nelle ultime uscite.
Alla fine si tratta di farlo giocare. C'è uno che ha fatto Buffon, il campionato che ha fatto giocando come difensore dell'Empoli.
Sì.
Scaccio nel grosso.
Questo gioco per la Fiorentina, intanto 26-26 nel corso del primo tempo. 0-0 da Fiorentina e Juve. Juventus che con questo pareggio andrebbe a 83, 10 punti di vantaggio sul Napoli, che però domani giocherà contro la Roma alle 15 allo Stadio Olimpico. Teglio all'indietro intanto per Tomovic. C'è stato, credo, un cambio di posizione più che altro. No, non c'è stato nessunissimo cambio di posizione invece. Più che altro mi sembra che la Fiorentina attacchi un pochettino, quando è in fase d'attacco passi più a 3 in difesa che non a 4. Barzagli all'indietro intanto, Buffon allontana. Tomovic. Ancora Tomovic riceve il pallone da Teglio. Badeli, che credo abbia toccato adesso il primo pallone della partita dopo 28 minuti. Mi sono accorto adesso che gioca Badeli o Badeli, come brucia corretto, credo che serve Badel. Sì. Borca Valero. Tomovic. Rodriguez per Astori, chiedo scusa. Astori ancora. Siamo quasi ai livelli di l'attaccante, la passa all'ala, eccetera, eccetera. È il 13.
È il 13?
Sì. No, il 4 è Tomovic. Borca Valero. Sta molto bene la palla alla Fiorentina, arriva poi una conclusione da 5 metri dietro il limite dell'area di rigore senza deviazione, conclusione pericolosa da parte di, vediamo di chi, no, non di Kalinic, c'è stato di un altro giocatore, credo è stato proprio Badel a portare il pallone. Questo, ecco qua, questa è la, credo, la posizione del il gol credo annullato alla Fiorentina. No, un'altra azione, credo, scusa, un'altra azione che viene mostrata adesso su Sky. Che questo è il gioco in favore della Juve. Evidenziato più che altro un buco nella copertura difensiva della Juventus, che però adesso riparte il contropiede. Mandzukic sulla sinistra ha diverso spazio. Mandzukic entra in area, è un po' defilato, pallone sulla sinistra per Evra, cross basso verso il centro, deviazione da parte di Gonzalo Rodriguez in calcio d'angolo, angolo numero 2 per quanto riguarda la Juventus. Lo spunto da parte di Khedira. Angolo intanto in favore della Juve, come detto. Il cross verso il centro, lo stacco di testa che non arriva da parte di Bonucci. Mette il pallone verso il centro, Lemina il cross verso il secondo palo, molto, molto sbilenco. Ne approfitta la Fiorentina, che mette il pallone oltre la linea laterale, anzi no. Pallone che viene addirittura spazzato via all'indietro verso Gigi Buffon, che deve uscire dalla propria area di rigore. Siamo a un quarto d'ora dalla fine del primo tempo. Primo tempo, va detto, non esaltante fino a questo momento. Punteggio che vede Fiorentina e Juventus ferme sullo 0-0. Lei immagino che abbia già la propria attenzione dedicata a quello che accadrà dalle 21:30 in avanti, presumo.
Noi seguiremo anche quello, è fondamentale per le forze del mondo.
Certo, ci stiamo riferendo naturalmente alla partita di Golden State. Immaginavo,
no, di Golden State, quegli altri lì, Houston contro quegli altri lì.
Tanto gioca Curry stasera, quindi siete fottuti di nuovo.
Ma saremmo fottuti comunque.
Questo gliene do atto.
Potrebbero farci fare un quintetto punte di 100.
Ma perché dovrebbero farlo?
Perché difendiamo uguale. Cioè, non difendiamo.
Ma ringraziate che siete arrivati ai playoff, cioè, fino a questo momento, mi permetta, avvocato. Già avete vinto una partita, insomma, dovreste essere contenti di questa cosa.
Sono avanti 2-1.
Sì, 2-1.
Io sono già vinto. Boh, è fatta. Abbiamo già l'anello in tasca.
L'anello al naso avete al massimo. Comunque dalle 21:30 Golden State Houston gara 4 su Sky. Vi daremo aggiornamenti sulla partita.
Alla faccia dei gufi che ti favano per il 4-0.
Yeah. Tra cui quelli di ESPN, mi sembra, no? Non so se hai visto l'immagine. Gliela faccio vedere. Ecco qua. Ecco qua, era su TNT per la precisione. Che praticamente hanno messo.
E per forza, c'è quel comunista e quel grassone di
chi? È la stessa Shaquille O'Neal, sì. Tutto è tranne che comunista, mi permetta. Ma poi anche se fosse ci sarebbe niente di male. Comunque, praticamente nel riepilogare le gare del prossimo turno.
Ah, bravi.
Il prossimo turno.
Buffi.
Hanno messo gara 3, gara 4, tutti i tiri messi, gara 5, gara 6, gara 7, non necessarie invece che se necessarie. Vabbè. Palla fuori. Sì, l'ultimo tocco sembrava di un giocatore della Fiorentina, effettivamente. È messo in gioco affidata alla Juventus quando mancano 12 minuti e mezzo più recupero alla fine di questo primo tempo. Possesso palla del 54% per la Fiorentina, 46 per la Juve fino a questo momento. Tiri in porta fino a questo momento sono 1 della Fiorentina, 0 della Juve. Il pallone intanto finisce fuori. Si ripartirà con una rimessa dal fondo, credo. Sì, no, calcio in punizione, fuori gioco di Evra. Anche abbastanza stupidotto, mentre intanto entra un audio da Firenze che probabilmente non doveva entrare. È intanto inquadrato Allegri, che non ha preso bene una cosa fatta dai suoi giocatori. Vediamo già che ci siamo anche le prossime partite che seguiremo nelle nostre dirette. Domenica prossima, giornata numero 36 di campionato, dalle 20:40 noi seguiremo Lazio-Inter, partita abbastanza inutile, va detto, fino a questo momento. Beh, no, potrebbe, no, sai cosa, potrebbe diventare, no, sai cosa, potrebbe diventare più utile se domani il Napoli battesse la Roma, allora l'Inter sarebbe a 4 punti dalla Roma, però bisogna vedere la Roma cosa fa a Genova, poi il 2 alle 19. Poi invece domenica 8 maggio, chiedo scusa, alle ore 20:40 seguiremo Verona-Juventus e Torino-Napoli che si giocano in contemporanea, e poi il 38, anzi chiedo scusa, domenica 9.
Sarri non si è lamentato del fatto che giocano in contemporanea.
Ah, non lo so questo.
Si lamenta sempre degli orari.
E poi domenica 15 invece si gioca tutte alle 20:45, anzi in teoria si dovrebbe giocare tutte le 15. Probabilmente si giocherà a orari scaglionati, si verrà stabilito probabilmente prima dell'ultima giornata, anzi dopo l'ultima giornata, chiedo scusa, per mettere le lotte più interessanti in contemporanea, ma così dare anche diversi scaglioni per quanto riguarda le televisioni. L'ultima giornata è previsto Milan-Roma come partita interessante, la Juventus giocherà in casa contro la Sampdoria, sarà la partita tra l'altro anche della consegna probabile del titolo se dovesse arrivare lo scudetto per la Juventus. Il Napoli invece giocherà in casa contro il Frosinone, e c'è anche un Palermo-Verona per la lotta salvezza, che comunque è abbastanza interessante, più che altro perché non tanto per il Verona ma per il Palermo. 10 alla fine di questo primo tempo, non bellissimo va detto, avvocato, fino a questo momento, Quest'anno va detto che non abbiamo visto grandissime partite alla sera. Livello medio dei posticipi per quanto riguarda le partite che abbiamo seguito noi in diretta non è stato altissimo fino a questo momento. Adesso, noi non abbiamo seguito giovedì, però c'è stato questo Milan-Carpi che... Un antidoto contro l'insonnia.
Io l'ho vista in differita. E per la prima volta ho sentito... come cazzo si chiama?
Suma
sbuffare alle azioni del Milan.
Ah, ok, benissimo.
Sconsolato proprio.
Vabbè. Quello ha, dopo tutto. Brocchi in conferenza stampa oggi è riuscito a... si è dato alla segmentazione, eh? Adesso ti faccio, vado a riprendere il pezzo della conferenza stampa, più che altro, che ha detto qualcosa relativamente al fatto che hanno fatto tanto possesso palla, che hanno avuto il controllo del possesso palla,
l'82%,
grazie, cioè sì, però
siamo quanto un pupazzo. Cioè, gli manca solo la mano sotto.
E più pupazzo del nostro pupazzo. Non pensavo fosse possibile, onestamente. Il nostro pupazzo che avremo dopo?
Grande sguatti.
Sguatti addirittura?
Sì, perché sguattere nel Guatemala è troppo lungo. Bisogna ridurlo.
E giustamente un nome da pupazzo gli dobbiamo dare. Sguatti, perfetto. Allora indietro. Cosa è successo?
Dicono Galeotto fu il braccio.
Ah, ok. Barchi ha detto Bacca mi ha emozionato relativamente al confronto che ha avuto dopo la, la... Sì, sì, dopo sì, che Bacca ha preso bene la seduzione col Carpi,
è andato giustamente a cagare,
giusto,
vabbè, certo, buono che hai.
Attacca la Juve, o meglio tenta di farlo, 7:30 alla fine del primo tempo. Perché ha riso quando ho detto tenta di farlo?
No, è un schiavito, lo so.
Ok. Pallone in difesa adesso, Bonucci. Barzagli. Palla sulla destra. Steiner ha dato il pallone a un compagno. Dybala gioca piuttosto arretrato in questa fase. Cross andato sul secondo palo, attenzione a Pogba, prolunga di testa, la conclusione, il gol! Il vantaggio della Juventus con Mario Mandzukic. Fiorentina 0, Juventus 1. Alla prima azione degna di questo nome della Juventus è arrivato il gol. Juve in vantaggio. Cross dalla, dalla destra di Dick Steiner, prolungato di testa a Pogba, che ha messo il pallone al centro per Mandzukic, che va detto era abbastanza soletto, eh?
Sì, anche Pogba non ha avuto grossi problemi a mettere in mezzo.
Guardato Borca Valero. Vediamo quello che è successo. Il cross di Khedira e non di, non di, non di Steiner. Di testa la torre da parte di Pogba. Mandzukic completamente solo, completamente ignorato dalla difesa, dalla difesa della Fiorentina. Va a mettere il pallone in fondo al sacco di sinistro. Mandzukic che in questo finale di campionato la,
c'è da segnare,
la butta sempre dentro, no, effettivamente.
Tra l'altro la butta quando serve.
Esatto. Inquadrato intanto il presidente, presidente della Juventus Agnelli, che si è vestito per l'occasione,
in
come
tenuta,
abbiamo
detto, in tuta.
Esatto, in tuta. Si è vestito per l'occasione il presidente della Juventus. Fiorentina 0 Juventus 1, quindi cambia il punteggio. E mettiamo in grafica il gol di Mario Mandzukic, eccolo qua. Classifica che vede la Juve 85, Napoli a 73. Gol realizzato, lo ripetiamo ancora una volta, da Mario Mandzukic. E questo è proprio il l'ulteriore trionfo del cinismo bianconero, perché comunque la Juventus fino a questo momento, diciamo, non ha fatto granché, gol a parte, anzi
ha subito,
subito e anche tanto.
E se fosse andata sotto non ci sarebbe stato molto.
Vero, verissimo. Però, però, di riffa o di raffa, la Juve complice anche una mezza dormita difensiva, la Juventus si è portata in vantaggio. E le grandi squadre fanno così. Le grandi squadre purtroppo per fortuna per noi che siamo della Juventus, però purtroppo per le altre, più che altro, a volte fanno così. Le squadre sono brave, ciniche, ma anche fortunate. E la Juventus direi che quest'anno, oltre ad essere brava, ha avuto anche fortuna nei momenti che contavano, perché comunque se n'è andata anche a cercare la fortuna la formazione di Ancona. 41esimo del primo tempo, Fiorentina 0 Juventus 1, gol di Mandzukic al 39esimo, che messo in gioco affiato alla Fiorentina. Volevo controllare un attimo una cosuccia, perché questa sera, caro avvocato, siamo per la prima volta, oltre che in diretta sui nostri canali, siamo in diretta anche su Facebook con la nostra diretta. Abbiamo 13 spettatori, che salutiamo, tra l'altro, che salutiamo.
Mi sono sempre chiesto che medi di ascoltatori spettatori facciamo.
Andiamo benino, non numeri eccezionali, va detto, facciamo molto di più col wrestling, però.
Vabbè, qua abbiamo anche 57 radio.
Questo è vero. Collegate. Questo è vero.
Quindi, insomma, arriveremo forse alle famose punte di 100.
Non esagererei. Devo sentire Hemingway più che altro. Hemingway durante Sanremo siamo andati molto bene, da quello che sentivo. Sul campionato non lo so, più che altro, perché comunque il campionato è un'altra cosa, un pochettino più specifica. 3:30 alla fine del primo tempo. Fiorentina che deve reagire. Juventus che è in vantaggio. Va detto, dopo il gol non è successo assolutamente niente. Il gol è arrivato 3 minuti fa, eh. Non è successo assolutamente nulla.
Neanche a parte il gol della Fiorentina.
Vero, vero. Il gol della Juve.
Sì. Le due azioni che hanno portato alle due.
Sì, ok.
Poco altro.
Sì, esatto. 3 se contiamo quello di Khedira, che comunque è stato giustamente annullato per fuori gioco. un primo tempo abbastanza sciapo dal punto di vista dello spettacolo. Speriamo che il secondo sia migliore. Vedremo anche quale sarà l'entità del recupero. Dovessi dire massimo un minuto, ma non è che si sia perso tantissimo tempo. Si è anche giocato tanto, 31 minuti e 34 su 42 di gioco. Attacca intanto la Juve, Pogba tenta di trovare un varco, pallone sulla destra, cross sul primo palo, colpo di testa da parte di Tomovic che allontana. In parte adesso la Fiorentina in contropiede, la progressione da parte di Ilicic sulla sinistra, il pallone controllato adesso da Bernardeschi, cross di Bernardeschi che diventa un tiro, Buffon mette in calcio d'angolo. Mi è sembrato un cross decisamente fuori misura, quello di Bernardeschi, che però è diventato un tiro. Anzi no, sai che ha provato a tirare? Da come ha guardato Buffon ha provato a tirare. Alla fine, in diretta sembrava un cross fuori misura, invece era proprio un pallonetto che non ha colto di sorpresa Buffon, che però ha dovuto usare più energia del solito per deviare questo pallone. Calcio d'angolo per la Fiorentina, e la cross verso il centro, colpo in testa, la palla alta, sopra la traversa. Juventus che mi è sembrata abbastanza dormiente in questa occasione, si lamenta Marcos Alonso per una presunta spinta, poi si va a spiegare con Tagliavento. Vediamo quello che è successo, ma sembra di no onestamente. In diretta vediamo da qua, c'è una metà dove ha detto che anche Alonso mette le mani addosso all'avversario, non l'ha valutata da rigore. Solito discorso, se pulisci quella devi dare 15 rigore a partita, l'ha detto questo. Però, tecnicamente da regolamento, l'ha trattenuta in area di rigore. E da calcio di rigore, l'ha detto. Dybala. Evra. Ancora Dybala. Evra sulla sinistra, un rimpallo favorisce il francese. Cross verso il centro deviato. Fallo laterale, a vantaggio della Juve. Siamo entrati nell'ultimo giro di orologio di questo primo tempo. Vediamo l'azione precedente. Colpo subito da... anzi, questa è l'azione in diretta. Colpo subito da Dybala. Calcio di punizione per la Juve. Protesta i giocatori della Fiorentina che chiedevano un fallo precedente. Colpo mi sembra che l'abbia subito Dybala, però... teniamo un replay.
Ha preso uno anche per baffo.
Sì. Rivediamo. Si è preso una bracciata più che altro, e poi dopo l'ha preso Pogba. Calcio di punizione per la Juve che sarà battuto. Non c'è al momento l'entità del recupero, quindi probabilmente si farà battere questo calcio di punizione e poi darà la fine delle ostilità.
Perché sa che inizia con The State Houston.
Scusa?
Sa che inizia con The State Houston.
Ma smetta,
ha fatto apposta.
Ah, smetta. Punizione che arriverà tra poco. Cross di Dybala, eccolo qui verso il centro. Parata, faccia partita tra Rosano. E arriva il fischio finale da parte di Tagliavento. Si va a riposo. Punteggio di 1-0 per la Juve. Con il gol realizzato da Mario Mandzukic al 39esimo del primo tempo. Non un bel primo tempo, onestamente. Forse la Fiorentina meritava un po' di più in base a quello che abbiamo visto, quantomeno in questa prima frazione di gioco.
Il vantaggio non sarebbe stato uno scandalo.
No, anzi, non sarebbe stato un pareggio, contando quello che è arrivato da parte della Juve, non sarebbe stato uno scandalo, effettivamente. Però, tant'è, alla fine si va a riposo sul punteggio di 1-0 per la formazione bianconera, molto cinica, fin troppo, forse, se vogliamo. Buon così, bene così per quanto riguarda la Juventus. Vedremo se nel secondo tempo ci sarà, una reazione da parte della formazione viola, che adesso si avvia verso gli spogliatoi. Vediamo se c'è la flash con Bonucci.
È riuscito a sbloccarlo. Sì, sapevamo che la Fiorentina metteva in campo una buona tattica, una buona aggressione, soprattutto nel primo tempo. Siamo stati bravi a tenere duro, a ribattere colpo su colpo, e alla fine un grande giocatore ci ha portato in vantaggio, ma dobbiamo continuare su questa strada con la cattiveria, perché dobbiamo raggiungere l'obiettivo e stasera l'unico risultato possibile è la vittoria.
Grazie a Leonardo Bonucci, Lina Pierluigi Pardo.
Che torna dunque. Queste le parole di Bonucci al termine della prima frazione di gioco. Direi che possiamo fermarci qua per quanto riguarda la prima frazione, appunto, della partita di Firenze. Stavo cercando più che altro una cosa da mettere nell'intervallo per le radio collegate, non tanto perché ci sta guardando in video. 1-0 per la Juventus al termine dei primi 45 minuti di gioco. Vedremo nel secondo tempo quale sarà la reazione della formazione della Fiorentina, se ci sarà questa reazione, se la Juventus riuscirà a portare a casa vittoriosamente l'impegno di questa sera. Direi che possiamo fermarci qua per quanto riguarda il primo tempo. Ritorneremo tra una decina di minuti con appunto il secondo tempo di Fiorentina-Juventus. Ancora una volta il punteggio dalla Franchi di Firenze al termine dei primi 45 minuti. Fiorentina 0, Juventus 1, gol di Mario Mandzukic al 39esimo della prima frazione di gioco. È tutto per quanto riguarda il primo tempo, a tra poco qui con i pallonari. La linea ritorna alle radio, tra poco.
Ciao.
Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
È cominciato da qualche istante il secondo tempo di Fiorentina-Juventus. L'avvocato ha problemi con le cuffie intanto, no? Cosa ha perso il copri microfono, eccoci qua, perfetto, adesso ce l'abbiamo fatta, siamo ritornati a seguire il secondo tempo di Fiorentina-Juve che è iniziato da... Che sta a fare?
Ho acceso il microfono, perché
era spento?
Io lo spengo quando lo uso.
Ok, va bene. Qualche altro panno da lavare, già che ci siamo?
No, okay. Stavamo appunto vedendo la vittoria di Houston, non so come sta.
Sei appena iniziata la partita.
Stavo vincendo, ma...
Ok, adesso arriviamo in studio. Eccoci qua, 45 minuti e 43 nel corso della partita. Pallone all'indietro per Buffon. A terra un giocatore della Juventus. Si tratta di Bonucci. Vediamo quello che è successo. Sì, è stata una manata accidentale da parte di un giocatore della Fiorentina. Poi una fattispecie Kalinic che ha allargato un po' il braccio. Nulla di grave, va detto, niente di clamoroso, però è rimasto a terra il numero 19 della Juventus. Adesso cosa sta facendo? Vabbè, lo fissi, non so cosa.
Dammi l'attack.
Ma che l'attack? Ma che sta di? Adesso guardi, le faccio perché sono una persona di animo gentile, tutto sommato.
Mi dai le istruzioni?
No, le colloco sul secondo schermo. Eccoci qua, la partita dell'NBA. Cosa me lo può...
Dio te ne renda merito.
Esatto, cosa meno lei può vedere la partita.
È il testimone del Gillette quello lì.
Garden, sì. Detto il barba, giustamente, almeno da tranquillo e soci. 9-8 per Houston, tra l'altro.
Seguiamo anche i 22 imbecilli che giocano.
Esatto, riepiloghiamo la formazione, tra l'altro, a proposito degli uomini in campo. Mi metto qua. No, sono rimasto ancora abbastanza sconcertato dal fatto che Premium manderà la finale di Champions League in 4K sul digitale terrestre. Con...
Ma che pro, scusa?
Per chi ha i televisori con 4K?
Sì. Due umani.
No, due magari no. Tre.
Quattro.
Beh, tre, quattro ne abbiamo uno. Ne abbiamo già uno che conosciamo, eh.
Poi ci saranno altri tre, boh, finito lì.
Dicevamo le formazioni, non ci sono stati cambi tra il primo e il secondo tempo. Ripare tanto bene il pallone nelle Minari, parte la Juventus. Scatta Pogba sulla sinistra, viene servito Evra, poi il pallone è dietro troppo corto per Dybala che lo perde. ancora la Fiorentina adesso che recupera, dicevamo le formazioni, la Juve con Buffon in porta, Rugani, Bonucci e Barzagli in difesa, Evra, Pogba, Lemina, Kedira e Lichtsteiner in a centrocampo, il 2 attacco, Mandzukic e Dybala, il cross verso il centro, intanto la parte del giocatore della Fiorentina allontana la difesa della Juventus. Pallone in fallo laterale, Fiorentina che risponde con Trattarusano in porta, Alonso, Story, Rodriguez e Tomovic in difesa, Borca Valero e Badeli a centrocampo, Bernardeschi, Ilicic e Teglio in sulla tre quarti, Kalinic invece l'unica persona nell'attacco. Guarda, mi sia arrivato un messaggio via Facebook, infatti adesso vado a vederlo. Attacca intanto la Fiorentina, Borca Valero sulla sinistra. Che c'è? È una conferma per una cosa che devo fare dopo.
Bravo.
Perché avremo una rubrica nuova durante i pallonari.
Non lo so. Cos'è? Il rischio è rotto, mi pare.
Qualcosa del genere, sì. Badeli.
Il pupazzo che gioca a rischio.
Naturalmente. Perché noi cerchiamo nuovi e divertenti modi di intrattenervi durante i pallonari, ma soprattutto nuovi e divertenti modi per prenderci gioco nel nostro
sguatti,
pupazzo.
Grandi sguatti.
Esattamente. Se ne assume lei le responsabilità del soprannome Sguatti, avvocato.
Ma no, insomma, dal soprannome a diventare ministro del governo. Ma la
breve. Perché pensa che Pupazzo possa mai diventare.
Beh,
ministro
pare
del governo.
Che le squadre del Guatemala diventino
ministro. Ma la smetta, ma non è vero, la smetta. Ok, chiudiamo qui, perfetto. Secondo tempo che sta un po' seguendo il leitmotiv del primo. Non sta succedendo una minchia, sostanzialmente. Il senso è quello. Il senso è assolutamente quello. Che dire intanto per Barzagli. Ancora la Juve in possesso del pallone. Barzagli sulla destra, viene servito però al centro Lemina. Lichtsteiner. Sì, corre deludente oggi, 0 su 3.
E non hai visto la pubblicità di prima.
Cosa che mi sono perso?
Mentor.gov. Ma sì, l'avrei già sentito nominare.
Quale, scusa?
Di Obama e Curry che fanno la pubblicità assieme.
Ah, ok, non l'ho vista onestamente.
Una roba che...
Attacca la Fiorentina. Posizione del limite e qui si divora un gol alla Fiorentina. Ilicic si divora un gol fatto perché la posizione era dal limite, per l'amor di Dio, però era completamente solo. Conclusione di sinistro alta sopra la traversa, mentre vediamo un ottimo gioco di gambe da parte di Mario Lemina. Mario si chiama Lemina.
Sì, sì.
Sta per entrare intanto, vediamo chi, mentre a terra c'è Bernardeschi. Credo sia Bernardo.
No,
è Ilicic, credo, scusa, è Ilicic. È rimasto a terra probabilmente da. Eh sì, è rimasto. Ah no, si è disperato no, sì, per, sì. Per il tiro, che non per il. Per un problema. Va detto che poi comunque è finito a terra dopo. No, è rimasto a terra, sai? Sai che si è fatto male tirando? Vediamo anche posizione di campo è più che altro. No, è già in piedi, niente, come l'ho detto. C'è un cambio, esce Ilicic, vedremo chi entrerà.
Zarate, probabilmente.
Sì. Non abbiamo le panchine a disposizione delle due squadre, ma provvederemo presto. Sì, comunque sta entrando Mauro Zarate. Ecco il cambio. Cambio quindi all'ottavo minuto del secondo tempo. Lei ormai ha perso.
Sì, bravissimi.
Ormai sta guardando Golden State Houston. Ormai lei ormai è a posto così.
Guarda che attaccano.
Sì, attacca la Fiorentina adesso. Pallone al limite dell'area di rigore, però si chiude bene la difesa bianconera. Cosa c'è? Sta guardando.
Ha fatto un canestro non usando, non usando le mani per essere, okay, per essere un signore.
Ok, va bene. No, stavo vedendo cose che non c'entravano nulla, più che altro. Mi tocca andare a recuperare i panchinari da altre parti. Stanno sbagliando dei canestri facili, sto vedendo intanto da una partita.
Sì, che di là intanto
sì, entrano, oh, da dove vogliono.
Iniziamo a difendere, eh?
Sì.
Alla nostra mira,
naturalmente. Cioè non difendendo, più che altro, di parlare, capito.
Secondo me noi saremmo stati un team difensivo ugualmente valido. Ok.
Allora, in panchina, per quanto riguarda la Fiorentina, ci sono Lezzerini, Satalino, Costa, Mauro Sarte, che è entrato adesso, Mati Fernandez, Blaszczykowski, Pasquale, Conè e Facundo Roncaglia. La Juventus, invece, in panchina, Rubinho, Audero, Zaza, Morata, Hernandez, Alexandro, Cuadrado, Padoin, Asamoah e Roberto Pereira. Vedremo se ci saranno cambi anche nella formazione bianconera e quando. Direi più quando che non se ci saranno cambi.
Ogni tanto Allegri si dimentica che si gioca con i cambi.
Siamo al decimo del secondo tempo, punteggio di 1-0 per la Juve, gol di Mario Mandzukic. Fiorentina che non mi dà l'idea, anche se ha avuto un paio di occasioni in questo secondo tempo, non mi dà l'idea di avere quel piglio di squadra che è sotto e che deve assolutamente recuperare. Mi aspettavo e mi aspetto tuttora una Fiorentina molto più aggressiva, onestamente, rispetto a quello che stiamo vedendo.
Quel poco che si è visto era principalmente
vero. No, io parlavo dopo, parlo da dopo il gol, dopo il gol della Juve
dovrebbero attaccare ancora di più.
Esatto. Sfugge Pogba al controllo della Fiorentina. Pogba entra in area, Pogba e sbaglia il gol del 2-0. Grande occasione per la Juve, forse la più nitida dell'intero secondo tempo tra Fiorentina e Juve. Pogba è sfuggito molto bene al controllo degli avversari, in posizione straregolare. Fiorentina che era in fase di ripiego, più che altro. Fiorentina, come?
Ne aveva 4, se non
sì, sì, e non l'ha preso, tra l'altro, ha detto anche questo. Più che altro, fase di ripiego della Fiorentina, ne ha approfittato la Juventus con un ottimo contropiede, però Pogba, che è entrato in area da posizione un po' defilata, ha colpito non benissimo con il sinistro, no? Con il destro, e ha messo il pallone a lato di un buon 2-3 metri rispetto alla porta difesa da Tatarusano, pallone che è finito sulla sinistra. Rispetto al portiere della Fiorentina, Mandzukic, pallone nell'indietro, Evra, Pogba, ancora Mandzukic, Dybala, pallone fuori, il tocco di un giocatore della Juve sarà rimessa in favore della Fiorentina. E fallo avvocato, comunque. Sta guardando con attenzione.
Quella brava persona di Gisley.
Sì. Si va, credo, anche in pubblicità. Negli Stati Uniti, sì, infatti. Undici e 48. Nel secondo tempo perde palla male la Fiorentina sulla tre quarti, potrebbe approfittare la Juve, viene abbattuto a fucilate un giocatore della Juve al limite dell'area di rigore, cartellino giallo e calcio di punizione da posizione molto molto interessante, fallo subito da Dybala. L'ammonizione è, vediamo per chi, per Gonzalo Rodriguez, che è il capitano della Fiorentina, che ha abbattuto a fucilate Dybala. Intervento un po' troppo irruento, va detto, da parte di Gonzalo Rodriguez qui, potenzialmente anche da più di giallo, onestamente, perché arancione, con le gambe a forbice, questo è molto pericoloso come intervento, molto molto pericoloso. È stato clemente qui in questa occasione Tagliamento, mentre notiamo che c'è un bel po' di vento a Firenze, cosa che potrebbe complicare un pochettino le cose per quanto riguarda le azioni offensive, sicuramente sui lanci. Calcio di punizione affidato a Pogba, forse 21 metri e mezzo la distanza dalla porta. forse Pogba la tocca per qualcun altro, c'è Dybala, c'è credo addirittura anche Bonucci dietro, però non credo che sarà Paul Pogba a tirare questo calcio di punizione. Abbiamo solo il fischio da parte di Tagliamento. Parte Pogba, la sua conclusione a girare, alta, sopra la traversa.
Era proprio partito male.
Sì.
Che si vedeva già da come correva. Che...
rincorsa un po' ciondolante da parte di Pogba, se vogliamo. Non è arrivato molto, molto convinto sul pallone. Brutto tiro, alto, sopra la traversa di parecchio anche. Si riparte con una rimessa in gioco per la Fiorentina. Pallone al centrocampo adesso. Se n'è andato quasi un terzo di questo secondo tempo. Punteggio che vede sempre la Juve in vantaggio per 1-0. Gol di Mandzukic al 39esimo. Fallo, calcio di punizione per la Fiorentina da distanza. Interessante, ma preferiscono battere la punizione in velocità. Marcos Alonso, il cross verso il centro. Allontana di testa in tuffo, credo Bonucci. La pressione poi da parte di Pogba che commette fallo. Calcio guizzone per la Fiorentina vicino alla linea laterale. Si riparte. Borca Valero. Pallone sulla linea di fondo. Cross basso verso il centro. Allontana Bonucci. Non perfettamente. Pallone conquistato ancora dalla Fiorentina. Attenzione a Viola. La conclusione da parte del numero 7 della Fiorentina. Si tratta di Mauro Sarte che mette in difficoltà Buffon, che mette il pallone in calcio d'angolo. Pallone usciva, per non saperne leggere né scrivere, Buffon ha messo in calcio d'angolo, però il tiro non era nello specchio. Calcio d'angolo per la Fiorentina, battuto basso. Allontana Campanile, un giocatore della Juve, rimessa laterale in favore della Fiorentina. Siamo giunti al 15esimo e 22 nel corso del secondo tempo. Riparte il contropiede della Juventus con Dybala che riparte dalla sua propria area. Fa buon 40-50 metri, buono il pallone sulla destra. La progressione da parte di Lichtsteiner. Lichtsteiner ad indietro per Paolo Dybala. A terra Lichtsteiner. Dybala fermato da Borca Valero. Che mette poi la pallone distante. Forse fallo da parte di Dybala. Lascia proseguire Tagliamento. Buona l'azione per la Fiorentina. La progressione da parte di Kalinic che tenta la conclusione. Buffon ancora in calcio d'angolo. Fischi da parte del pubblico che chiedevano probabilmente un calcio di punizione, però poi l'azione è proseguita dalla Fiorentina. Anche questo tiro finiva fuori probabilmente. È finito a terra Lichtsteiner in precedenza. Qui non c'era niente, no. Dybala e Borca Valero non c'era niente.
No, però secondo me l'ha preso, ma l'ha preso dopo. Non
sì,
apposta.
Sì. Calcio, anzi, sostituzione, che lo scusa, nella Fiorentina. Esce Teglio ed entra Mate Fernandez. Secondo cambio per la Fiorentina. Siamo alla quarto d'ora del secondo tempo, anzi 16 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo. 1-0 per la Juve, gol di Mandzukic, calcio d'angolo per la Fiorentina. Battuta sul secondo palo, Buffon allontana di pugno. La Fiorentina quantomeno ci prova, gli do atto di questo. A livello di occasione si sta rendendo un pochettino più pericolosa. Però credo non basti più che altro questo. Mi vuole un pochettino più di cattiveria, secondo me, da parte della Fiorentina. Che a livello numerico ha fatto di più, sicuramente.
Però azioni realmente pericolose.
Non moltissime, effettivamente. Ne ha fatte di più della Juve, ho detto questo. E non di poco, anche. Però. Ancora la Fiorentina. Astori. Borca Valero, sì, controlla Borca Valero, pallone sulla sinistra per Marcos Alonso. Alonso all'indietro per Sarate. Sulla destra Sarate. Il resto di Sarate qualche cosuccia in più l'ha portato effettivamente all'attacco della Fiorentina.
È più attaccante.
Sì. Cross verso il centro. Intanto Mati Fernandez, anzi Gonzalo Rodriguez, scusa, Juve che gioca molto con lanci lunghi. Borja Valero, Sarte affrontato e perde il contrasto, commette poi fallo il numero 7 della Fiorentina. Calcio di punizione per la Juve, fallo commesso ai danni di Dybala, viene esteso. Anche qui rivediamo l'azione di prima, una posizione irregolare sulla conclusione da parte di Kalinic, che è finita in calcio d'angolo. Riparte la Juve, Pogba, Lichtsteiner, Mandzukic, Barzagli, Bonucci, Borja Valero. Conclusione dal limite, la palla è a lato, non di pochissimo, anzi grande occasione per la Fiorentina, ancora con Mauro Sarte. Occasione per la Fiorentina da buona distanza, tiro quasi di biliardo se vogliamo, la parte di Mauro Sarte che di sinistro mette il pallone davvero fuori di pochissimo. E intanto un essere non meglio definibile inquadrato in curva,
è l'aggiunta comunale di Torino.
Ah sì, rappresentata da uno con una testa di cavallo.
Sì,
benissimo.
Penso volesse sembrare una zebra più di un cavallo.
No, era un cavallo.
Lo so, però.
Non ha mai visto delle zebre marroni, lei?
Non so, ma il cavallo cosa c'entra con la Juve?
Niente! Quello è il punto. Bravissimo qui Gonzalo Rodriguez che va a guadagnarsi una rimessa dal fondo. Allontana il pallone addosso a Dybala. Mentre qui rivediamo ancora la conclusione di sinistro da parte di Mauro Sarte nell'inquadratura esclusiva di Sky. Fallo di Lemina, calcio di punizione in favore della Fiorentina, battuto da Mauro Sarte nella propria metà campo. Beh, siete stato solo di 6 con Golden State,
ma vivacchiano, Golden State sta tirando malissimo fra l'altro. Adesso quello lì allungherà le braccia appena sente
diamogli tempo, diamo tempo a Golden State. Avete anche due liberi, potete andare potenzialmente a meno 4.
Questo qua ci campa sui liberi,
esatto. 21esimo della ripresa. Sarte sbaglia tutto la Fiorentina in fase di impostazione, contropiede della Juve. Pogba, due giocatori subito sul numero 10 della Juve che tenta però di sfuggire, perde però il confronto. Marcos Alonso, Borja Valero, siamo fallo sistematico già nel primo quarto.
Sì, non so chi possono fare.
Ma perché? Non ha senso.
Come si dice in inglese che si scrive H
bullshit, credo no. Che sia H-Tech, era quello che facevano su Shaquille O'Neal,
ma l'ha diventato praticamente su chi vuole,
sì,
anche su Howard, so. Per esempio De Andre Jordan,
e qui l'hanno fatto su McAdoo, contando che va in un netto McAdoo. Contando che sta sbagliando,
che che
non è un'idea sbagliata.
Che è quello che giocava a Milano, fra l'altro.
No, quello è Bob McAdoo, è un'altra cosa. Mi permette?
È medesi.
E infatti 0 su 2 liberi, quindi effettivamente è una tattica che, che funziona bene, direi. Borja Valero, Astori. Andiamo a parlare di calcio, anche se la partita è piuttosto noiosa, va detto, tra Fiorentina e Juve. Fallo intanto fischiato dal direttore di gara, punizione in favore della Fiorentina. Cacchio! Lo so appena visto.
L'omino Gillette ne ha messa una.
Da distanza siderale, anche va detto. Era praticamente appena oltre la linea di centrocampo.
Con l'uomo addosso che
29 pari.
Ha tirato un braccio.
Borja Valero. Badeli o Badel. Astori. Badel sbaglia il passaggio, Astori più che altro non si capisce con il compagno, sbaglia anche poi la Juve. E si riparte con la Fiorentina in possesso del pallone, Borja Valero sulla destra. Pogba. Deve ripartire Pogba, affrontato regolarmente, calcio di punizione in favore, anzi, rimessa laterale, chiedo scusa, in favore della Juve. Non sembra molto convinto Pogba. Ferma il gioco Tagliavento, forse c'è un cambio.
La palla non mi pare l'abbia toccato troppo questo qui.
Andiamo. No, questa azione di prima, questa azione su Dybala, che si è preso un bel pestone, poi però ha continuato comunque l'azione. Ecco il cambio nella Juve. Esce Dybala ed entra il numero 9 Morata. Eccolo qua. Quindi una punta esce ed entra un'altra punta nella Juventus. Minuti anche per Morata. Dybala, va detto, se la prende con un po' troppa calma, va detto. Quindi Stania gli dice di muoversi. Ecco, con il numero 9 entra Alvaro Morata. Che vedremo se quest'estate rimarrà nelle file della Juventus o se invece saluterà la compagnia in direzione Madrid. Lei che pensa, avvocato?
Ma non lo so, è strano, perché di fatto non è ancora un attaccante da 20 gol a stagione. Non puoi dire neanche che sia una seconda punta di quelle che fa gioco.
Con il gioco di Mazzi piace tanto.
Alla fine col probabilmente lo venderei, lo darei via al prezzo previsto, magari sperando già di puntare su un altro attaccante. Adesso, al di là di Berardi, che dovrebbe tornare, che secondo me non sarebbe un brutto ritorno. Il problema è che con 25 milioni un attaccante buono non lo prendo. Però sinceramente, fra Morata e Cuadrado da riscattare, andrò controcorrente, io terrei Cuadrado.
Sì. Beh, momento, Morata non va riscattato.
Sì, nel senso va trattenuto, cioè di esatto. Quelli che potrebbero tornare alla squadra d'origine, sì. Sono loro due i principali giocatori.
Attacca la Juventus, viene fermata però, costretta di quello bene per la Fiorentina. Fallo? Cartellino giallo addirittura. Boh.
Ci sarà stata una trattenuta.
Sono abbastanza dubbioso su questo giallo per Rugani. Attenzione.
Ha
ammonito Rugani.
Questa roba qua.
Giallo sta roba?
Boh. Dovevano proprio dargli un giallo, così non rompevano più le balle.
Che non è mai stato ammonito. Boh. Rimango perplesso, onestamente, su questa chiamata di Tagliavento. Tanto sta che comunque è stato ammonito Rugani. Fiorentina che adesso attacca. Una munizione per parte, è stato ammonito nel primo tempo, nella seconda frazione di gioco nelle fila della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez, mentre invece adesso è stato ammonito anche Rugani nelle fila della Juve. Gonzalo Rodriguez, Astori. Pallone all'indietro. Ancora Gonzalo Rodriguez. Siamo negli ultimi 17 minuti e mezzo più recupero di questo secondo tempo. Punteggio che vede la Juventus in vantaggio per 1-0. Quindi la gol di Mandzukic al 39esimo della prima frazione. Marcos Alonso. Gonzalo Rodriguez. Cross verso l'area di rigore, pallone che resta pericolosamente lì, attenzione alla Fiorentina, prova un po' le conclusioni, c'è la conclusione, un rimpallo addosso a un giocatore della Fiorentina, sfortunata qui la formazione viola, che va detto attaccato in modo un pochettino scombinato se vogliamo, però comunque si è resa pericolosa. Juventus che è in difficoltà, non a livello di punteggio, però a livello di possesso palla, a livello di gioco creato dalla Fiorentina sicuramente. Fiorentina che meriterebbe un pochettino di più fino a questo momento, ma il punteggio ancora una volta vede la Juventus in vantaggio. Sarate, anzi Sarate, fallo commesso da Mandzukic, calcio di punizione in favore della Fiorentina. Vediamo l'azione di prima. Non ci ha capito niente nessuno dalla difesa della Juventus. Poi c'è conclusione da parte di uno che ha le scarpe di due colori diversi, tra l'altro.
Perché ricordarsi qual è il destro o il sinistro?
Sì, è probabile. Forse Matti Fernandez andrà alla conclusione guardando le scarpe. Posizione per la Fiorentina, Matti Fernandez dai, quanto siamo? 26-27 metri più o meno?
Non l'ha segnato prima.
Parte il tiro di Matti Fernandez, parata facile di Gigi Buffon che si trova praticamente il pallone in mano. Ovviamente l'invito ai tifosi ospiti a rimanere per lasciare poi lo stadio dopo che se ne saranno andati tutti i tifosi di Viola, viene accolto dai fischi della Franchi, prevedibilmente, come hanno imparato tutti gli stadi. Cioè, su ESPN non c'è la linea virtuale del tiro da tre punti, mi sento un po' perso. Peccato perché già è rossa sul campo, probabilmente. E non so se ha visto già qualche partita coperta da ESPN.
Sì, vagamente.
Praticamente
ho capito di cosa stai parlando.
Okay. Siete addirittura vincendo adesso? Stavate sbagliando anche, no, il canestro facilissimo.
Quel cagnaccio di Beverly l'ha messa lì apposta.
Sì, certo.
Cioè, al confronto Felipe Menon dovrebbe vincere il Gentleman.
Gentleman, sì.
Premio
fair play, diciamo.
Premio fair play.
La Fiorentina tiro cross da parte di Marcos Alonso che si spegne però lontanissimo dalla porta.
Ecco cos'era forse.
Cosa, scusa?
La fai vedere prima. Per la munizione di Rugani,
sì,
pare avesse tirato la maglia da sotto.
Ah,
quindi, cioè, obiettivamente, diversamente, non sarebbe stato giustificabile.
Sì, infatti. Palla ancora della Juve. Lancio che era sbagliato, ma che viene poi salvato dall'intervento da parte di un giocatore in maglia bianconera. Nella fattispecie si tratta di Steiner. Ancora la Juventus in possesso del pallone. 13 alla fine, più recupero. Al momento abbiamo 3 cambi, quindi un minuto e mezzo di recupero. Ci saranno, penso, altri cambi da qui al 90esimo, quindi arriveremo almeno a 3 minuti di recupero come al solito. Fallo intanto sulla linea di centrocampo, come si danno di dimorata da parte di Gonzalo Rodriguez, che è già ammonito, quindi deve stare attento. Questo magari non era passibile di ammonizione, però da già ammonito Rodriguez deve stare particolarmente attento. Posizione per la Juve. Barzagli, Bonucci, ancora Barzagli, campanile da parte di Mandzukic, anzi non era Mandzukic, era Chedira, chiedo scusa. Parte la Fiorentina, pallone sulla sinistra, Marcos Alonso non lo controlla, pallo laterale in favore della Juventus, troppo forte il passaggio da parte di Bernardeschi, ai danni di, ai vantaggio, anzi chiedo scusa, del compagno, che però non è riuscito a controllarlo. Sarte recupera il pallone per la Fiorentina. Borca Valero sulla sinistra, Marcos Alonso.
Marcos Alonso
cross verso il centro, buca il pallone un giocatore in maglia viola. Mandzukic lascia sfilare in fallo laterale. Kalinic che non è riuscito ad arrivare sul pallone, probabilmente. Rivediamo il cross da parte di Marcos Alonso. E il colpo di testa che non è arrivato da parte di Kalinic. Vediamo intervento da parte di Marcos Alonso, i danni di Morata, non sanzionato dal tagliamento con il fallo. Gli attacchi della Fiorentina sono 8 da sinistra, 8 da destra, 6 dal centro. Della Juventus sono 4-3-4 in rigoroso ordine, quindi sono in totale 22 contro 11. Quindi di una maggiore spinta offensiva sicuramente della Fiorentina, ma l'abbiamo anche sottolineato più volte.
Sterile, però.
Sì, sterile, perché più che altro non, azioni da gol non ne ha create moltissime. Ha sbagliato, sì. Ha sbagliato il canestro da solo, praticamente, da 0 metri. È la sfida chi sbaglia di più, almeno per il momento.
Si stanno tirando piuttosto male.
Sì. Pallone intanto che finisce fuori. Si cercherà Buffon della rimessa in gioco quando mancano 10 minuti alla fine. Lancio efficace alla fine, non bellissimo ma efficace, della Juventus che riparte dalla propria tre quarti. Pogba all'indietro. Bonucci. Pressing su Bonucci che perde il pallone, la palla controllata da Kalinic, la conclusione di Kalinic, il pareggio della Fiorentina a 10 minuti dalla fine. Nasce tutto da un errore di Bonucci che si fa pressare dalla formazione viola e che va al pareggio al 36esimo della ripresa con Kalinic. Va detto, un pareggio anche abbastanza meritato fino a questo momento. 1-1. E adesso vedremo gli ultimi 10 minuti cosa ci porteranno a livello di emozioni. Allegri è furibondo e giustamente non gli si può dare torto, questa è l'azione del gol. Sentito l'urlo dello speaker di Firenze. Cambia il punteggio quindi ancora una volta a Firenze. Al gol di Mandzukic al 39esimo del primo tempo risponde Kalinic al 36esimo della ripresa. Fiorentina 1, Juventus 1. Guadagna però un calcio d'angolo adesso la Juve. Bonucci che ovviamente verrà additato come il principale responsabile del gol della Fiorentina a livello difensivo per quanto riguarda la Juve. Vedremo adesso la Juve come reagirà. Angolo per la Juve, battuta sul secondo palo, la palla rimessa al centro, la conclusione, la palla è lì e c'è il raddoppio della Juventus che passa subito in vantaggio con Alvaro Morata. 7 minuti e mezzo alla fine della partita, la Fiorentina prende subito il gol del 2-1 dalla Juventus che dimostra un cinismo davvero impressionante. 7° gol in campionato per Alvaro Morata.
Quanto è durato sto
un minuto, dal 36esimo, anzi due, dal 36esimo al 38esimo. Ammutolito il Franchi. 2-1 per la Juventus. Davvero una serie di emozioni davvero notevoli. La conclusione, la prima conclusione da parte di Evra, respinge un difensore della Juve, c'è però Morata, tapin praticamente a un metro dalla porta, non poteva assolutamente sbagliare, di piatto destro, 2-1.
Beh, Dzeko l'avrebbe sbagliato. Perché l'ha ammonito?
È perché è andato sotto la curva. Perso tempo nelle esultanze.
Adesso manco quello si può fare.
Cambio della Juve, entra Asamoah. Al posto di Mandzukic, credo.
Barricato.
Quadrati Nedved e Marotta e Agnelli in tribuna. Intanto Cartè solo in curva.
Siamo sempre è fondamento, infatti.
Siamo sempre più allegri. Un cartello partito a centrocampo. Questa è un'azione l'azione sbagliata da Pogba in precedenza, con Pogba che ha corso 54 metri in tipo 6-7 secondi. Discreto, direi, come sprint. Si era illusa per due minuti la Fiorentina, che era arrivata, va detto, ha meritato pareggio, però la Juventus da calcio d'angolo ha subito rimesso il proprio muso davanti in questa corsa che è questa partita. 2-1 per la Juventus, quando mancano 5 minuti e mezzo più recupero alla conclusione di questo match. Ho notato che si è fermato il cronometro, solo lo correggiamo. Ecco qua. Attacca la Fiorentina. Sarte. Bernardeschi. Kalinic. Pallone sulla sinistra per Marcos Alonso. Borja Valero. Il cross verso il centro da parte di Kalinic, difesa della Juve che svirgola e mette via, anzi allontana il pallone in modo non efficacissimo. Borja Valero. Sarte, tre su di lui alla fine. Difensore della Juve strappano il pallone al numero 7 della Fiorentina, il pallone che adesso viene controllato da Mandzukic vicino alla linea laterale. Mandzukic attende l'arrivo dei compagni, che però al momento non si fanno vedere. Arriva Morata dall'altra parte, guadagna un fallo laterale.
Scusa,
che dire,
intanto chi è uscito per cosa vuole?
Pogba.
Mi sembrava strano uscisse Mandzukic.
Ed entra Cuadrado nelle fila della Juventus, terzo e ultimo cambio per la formazione bianconera. Fiorentina ferma i due cambi effettuati in precedenza. Lichtsteiner. Borja Valero. Ora Borja Valero. Perde il pallone male Sarte. Tenta di ripartire da Juve. Asamoah. Fermato Asamoah, calcio di punizione per la Juventus dal cerchio di centrocampo praticamente. E adesso effettueranno probabilmente il cambio gli elementi della panchina bianconera. E qui rivediamo l'errore di Bonucci, che ha dato il là all'azione dell'1-1. Questo sospiro sconsolato, avvocato. Sì, non è il miglior Bonucci, mettiamola così. Guardate un po' il Bonucci degli anni passati, quello pre, diciamo,
pre-Conte,
esatto, bravissimo. Volevo dire quello pre-motivatore, più che altro, quello che lo prendeva a cazzotti al buio nello scantinato. Cambio anche nella Fiorentina, entra Roncaglia, mentre rivediamo il gol del 2-1. Ancora la parte della Juve. Esce Lichtsteiner, esce un esterno destro per far entrare un altro esterno destro. La Juventus che completa così i suoi cambi. A 2,5 per recupero alla fine. Cambio anche nella Fiorentina. Entra Roncaglia ed esce con il numero. Non si è visto.
Badeli quello.
Forse Badeli, vediamo. Sì, Badeli non sembra effettivamente più in campo. Quindi vedremo tra qualche istante se la grafica ci aiuterà. Sì, confermo, è uscito Badeli. Negli ultimi due minuti di gioco, per dire che si è un po' accesa nel finale, complice questo batti e ribatti con il pareggio della Fiorentina e il vantaggio della Juve. Vedremo se adesso ci sarà un forcing finale da parte della Fiorentina. Cross verso il centro, allontana direttamente, credo, Lemina. Con la Fiorentina in attacco, ultimi 90 secondi regolamentari, poi sarà recupero. Cross di Borca Valero verso il centro, la bucano un po' tutti. Va a controllare ancora il pallone Kalinic. Kalinic sfugge molto bene a Quadrado, lo insegue Quadrado, Kalinic finisce a terra. Calcio di rigore, calcio di rigore per la Fiorentina. Quadrado viene ammonito. Io onestamente non sono convintissimo di questo calcio di rigore. Dico la verità, poi al replay magari sembrava netto.
Sentito sia la manina sia svenuto.
Vediamo il replay per valutarlo bene. Vediamo. Visto da qua. No, beh, sì, c'era trattenuto. Sì. C'era, lo tira per, diciamo la parte destra
effetti,
della maglia.
Gli effetti speciali ce li ha messi.
Però effettivamente c'era trattenuto. Da qua si vede ancora meglio, forse. Però lo butta giù.
Io continuo a dire niente. Che ti devo dire?
Kalinic dal dischetto.
Parlo un rigore del 51.
Parte Kalinic, il tiro, Buffon para! La palla poi resta lì e la Juventus si salva.
Era tutto previsto.
Ma non dica balle.
Ho detto
favore.
Che non paga un rigore 51 apposta perché nel 51 non era neanche
non dica
nato.
Balle, per favore, grazie. Lei è come quelli che parlano male di Thomasson durante una partita.
Sempre creduto in Thomasson.
Esatto. Saranno 4 minuti di recupero. È stato un daje urlato fortissimo da bordo campo, non so chi
era. Zeman la vadaje durante le pubblicità.
Ha letto ieri tratto le ultime di Zeman,
sì,
che ha dato la colpa agli arbitri del fatto che aveva una tensione ieri, abbia battuto il Lugano.
Sì, sì, appunto, sì.
Tra poco verrà segnato correttamente il recupero in grafica, non è 5 ma 4. Attenzione ancora, colpo di testa di Kalinic, alto sopra la traversa. Si giocherà fino al 49esimo. Lo vediamo ancora. Sì, è un po' da furbetto, ho detto, il rigore di Kalinic, però effettivamente Quadrado la manina così, la spinta gliela dà effettivamente. E qui la parata di Gigi Buffon, poi tenta di arrivare Bernardeschi. Sono arrivati in due sul pallone, Rugani, credo, Bernardeschi, sì. E Rugani, esatto. E la Juventus è salvata, si dispera Kalinic, che quindi va a 0 in al fantacalcio, perché gol segnato 3, gol rigore sbagliato meno 3. Fallo intanto da parte di Quadrado, attenzione, Quadrado è già ammonito. È schiato qui Quadrado, più che altro è arrivato gamba
però,
parecchio alta.
Sì, la gamba è tesa, però non c'era la volontà.
No, però beh, insomma,
che non ha preso.
Non ha preso minimamente, tra l'altro.
Però non ha preso neanche la faccia che
no, però ha preso il giocatore, il calcione. Questa è una bella parata da parte di Buffon, eh? Nel senso che ha intuito subito dovrebbe tirato Kalinic. Punizione per la Fiorentina da distanza interessante. Ovviamente poi al fischio finale avremo la flash da bordo campo. Calcio di punizione affidato a Mauro Sarte. Siamo già 2 minuti oltre il 90esimo, ne mancano 2 alla fine. Tagliamento, sistema lo spray per la barriera. Tagliamento va ancora a lamentarsi con la barriera. C'è un buco verso il centro, vedremo se lo sfrutterà Sarte. Lo sfrutta, sì, deviazione alta sopra la traversa. Con deviazione, calcio d'angolo per la Fiorentina, che quindi è tutta in attacco in questa fase finale di partita. Barzagli prende in consegna Story, chiama i compagni, calcio d'angolo per la Fiorentina, colpo di testa, la palla traversa della Fiorentina al 93esimo. È molto anche sfortunata la Fiorentina, va detto. Tra poco vedremo chi ha colpito la traversa. C'è stato un colpo di testa proprio a un metro dalla porta. Pallone che è finito sulla traversa. Ultimo minuto. Ancora la Fiorentina in attacco. Cross verso il centro. Allontana in tuffo Barzagli. possibilità di contropiede della Juventus, perché adesso la Fiorentina è sbilanciata, parte Morata, Borca Valero rinuncia all'inseguimento, messo giù Morata che va a prendersi un fallo che è preziosissimo per la Juventus,
quello che effettivamente gli suggerì.
Rivediamo chi è stato intanto a colpire la traversa. È stato colpo di testa da parte di Kalinic, sempre lui colpisce la parte centrale della traversa, diciamo. Quindi protagonista del bene e del male questi sera Kalinic, bravo sul gol, bravo e fortunato sul gol, sfortunato sul rigore, sfortunato anche qua. Ultimi 6 secondi di gioco intanto. Teniamo solo il fischio finale alla parte di Tagliavento, che probabilmente arriverà tra qualche istante. Eccolo qua! La Juventus batte la Fiorentina per 2-1. È un successo importante per la formazione bianconera, che domani, se il Napoli non conquisterà 3 punti contro la Roma, potrà laurearsi campione d'Italia con 3 giornate di anticipo. Juventus cinica, Juventus se vogliamo anche fortunata, possiamo dire questo, possiamo usare questo aggettivo, oggi sì, tranquillamente, sì. Non la migliore Juventus della stagione, tranquillamente, anzi una, abbiamo visto Juventus decisamente migliori in questo campionato e anche in questo finale di campionato, dove comunque c'è stato un calo da parte della formazione bianconera. Però una Juventus che comunque è stata molto brava a reagire nel momento dell'1-1, più che altro, subito il gol dell'1-1 dalla Fiorentina, 2 minuti immediatamente sull'azione successiva da calcio d'angolo, è stata brava e fortunata, perché comunque va anche sottolineata la fortuna, a trovare subito il gol del 2-1 con Morata, che era entrato tipo un quarto d'ora prima, forse, qualcosa di meno, forse, e a mettere questo sigillo importante su questa partita e forse anche sigillo sul campionato definitivo.
A questo punto il risultato migliore è questo qui, di conseguenza il campionato non è chiuso,
potrebbe finire domani,
potrebbe finire domani.
Non dovesse finire domani, comunque la Juventus avrà il match point domenica prossima alle 12.30 contro il Carpi allo Juventus Stadium, a partita dell'ora di pranzo. Basterà a quel punto anche solamente un pareggio alla Juventus per laurearsi campione d'Italia. La Juventus ha bisogno a questo punto, in caso di vittoria del Napoli domani contro la Roma, avrà bisogno di un punto nelle prossime 3 partite. Impegno, direi, tranquillamente possibile per quanto riguarda la formazione bianconera. Importante, tra l'altro, e particolare, che questi 3 punti fondamentali per la stagione bianconera arrivino proprio a Firenze, che comunque è proprio una piazza che, per usare un eufemismo, non è che vede di buonissimo occhio quelli della Juventus.
C'è grande rivalità.
Esatto, esattamente. Vanno a festeggiare i giocatori della Juve sotto il settore ospiti. Noi siamo in attesa della flash da bordo campo per quanto riguarda questa partita. Adesso si allontaneranno con moltissima calma, credo, i giocatori della Juventus. Anzi, dovessi dire, mi sa che potremmo anche aspettare un po' per quanto riguarda questa flash, visto che non sembrano avere la minima intenzione. Bello intanto l'abbraccio di Buffon con Bernardeschi a bordo campo, anzi a centro del campo, proprio un abbraccio bello lungo e bello sentito anche, se vogliamo, da parte di Buffon, che sta, credo, rincuorando il giocatore della Fiorentina. Magari gli sta dicendo: noi di un giocatore come te avremmo bisogno, se ti interessa. No, non credo, perché penso che comunque credo che Bernardeschi abbia anche una ottima valutazione, e comunque va detto che la Juventus ha anche Berardi.
E vedremo adesso poi quest'estate.
Tra i due mi piace di più Bernardeschi, va detto,
E si fa ammonire meno.
Ma questo sicuro. Allora, Sky chiude il collegamento, Premium no, perché ovviamente deve ancora aspettare l'intervista flash di fine partita, che arriverà, credo, tra qualche istante. Si allontanano i giocatori della Juve. Possiamo, credo, alzare l'audio direttamente da Firenze. No, questo è l'audio con il commento, e questo invece è l'audio di fondo con i tifosi della Fiorentina che stanno fischiando i giocatori della Juventus. Rimangono all'interno dello stadio i tifosi della Fiorentina mentre continua la festa dei giocatori bianconeri. Un po' se ne stanno già anche andando i tifosi della Fiorentina, però tifosi della Juventus, anzi giocatori della Juventus, vengono prevedibilmente, diciamo, accompagnati coi fischi dal campo. Tra poco la flash, perché vedo che si stanno avvicinando alla postazione prevista a bordo campo.
Chissà se c'è Renzi.
Non credo, sai. Ecco qua, Morata.
risposta. Non si sa come finirà la tua avventura qui, certo è che hai segnato un gol praticamente storico perché potrebbe dare il quinto scudetto consecutivo.
Era importante vincere qua, si sente che non è un campo dove
ci vogliono qualcosa proprio morata, bene. Forse.
Abbiamo vinto e abbiamo anche uno che sta cerca di... dello, no, che non è quasi umano, ha parato un rigore, ci ha fatto vincere oggi e speriamo adesso vincere lo scudetto lo più presto possibile.
Ecco, precisiamo che è arrivato un guanto da Pogba, non da avversari in questo caso. Ascolta Alvaro, è stata una partita molto difficile, la Juve ha saputo reagire immediatamente al pareggio della Fiorentina.
Sempre qua è una partita difficile, la Fiorentina è una grande squadra, però noi siamo forti, sappiamo che quando giochiamo insieme fino alla fine è molto difficile vincere contro di noi.
L'ultimissima cosa, ti piace fare gol con questa maglia?
Scusa?
Ti piace fare gol con questa maglia?
Sì, ovvio che mi piace fare gol. Adesso solo dobbiamo pensare a vincere lo scudetto, adesso andiamo a casa felicissimi e dobbiamo aspettare un po'.
Grazie Morata, ottimo dribbling, linea Pierluigi Pardo.
Sì, confermo, ottimo dribbling da parte di Morata alla domanda trabocchetto da parte di Gianni Mazzarini di Premium, quindi vedremo cosa succederà quest'estate con Morata. Finisce 2-1 a Firenze per la Juventus contro la Fiorentina, gol di Mandzukic al 39esimo, Kalinic al 36esimo della ripresa e Morata al 38esimo del secondo tempo, dà i tre punti alla Juventus che potrebbero essere decisivi per il campionato. Di questo e di altro parleremo tra un quarto d'ora circa alle 23 con i pallonari, grazie all'avvocato Andrea Pezzo, grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento, come detto ritorniamo alle ore 23 con i pallonari, tra pochissimo, grazie.
Ciao.
Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Se hai un frigo che non funziona, ti prego non rischiare. Vieni da noi a farlo cambiare, da specialisti e con rapidità. Frigoriferi da incasso, forni da incasso, piani di cottura e lavelli di tutti i colori, lavastoviglie da incasso, FBA di Bruno, Corso Potenza 183, Torino. Se hai un frigo che non funziona, vieni da noi a farlo cambiare.
In onda, eccoci qua, 23 passate da 11 minuti, domenica 24 aprile 2016, pronti per una nuova puntata dei pallonari, pronti anzi fino a un certo punto più che altro, perché adesso andremo a prendere i miei convitati a questa allegra sarabanda a cui ci sottoponiamo tutte le domeniche. Un attimo solo che effettuiamo la videochiamata, eccoci qua. E a farmi compagnia, come sempre, in questa puntata del nostro programma dove parliamo di Serie A, ci saranno l'avvocato Andrea Pezzo e un altro personaggio che vedrete tra poco, tra cui il pupazzo che deve però aggiornare Skype come al solito, cosa che lei non fa. Pupazzo, se lei ci ascolta, deve aggiornare Skype. Buonasera intanto all'avvocato Andrea Pezzo.
Ma ancora deve aggiornare Skype.
Sì, sei una rincoglionita, non è che ci posso fare nulla.
Purtroppo. Io l'ho sempre detto che è una rincoglionita.
Va bene, va bene. Aggiorna Skype, eccoci qua. Ecco, se vuoi anche aggiungere qualche insulto, va, avvocato, se vuoi anche, ecco, sì, di nuovo, quindi aggiorna Skype. Vabbè, mentre aspettiamo che il pupazzo aggiorni Skype, come sta, avvocato? Come è stato il tragitto verso casa rispetto ai 20 minuti che...
Che cazzo devo fare?
Come, scusi?
Se non mi faccio a piedi, direi che va bene.
giusta osservazione, va bene. Va bene, allora, mentre aspettiamo che il pupazzo arrivi, aspettiamo che il pupazzo si presenti in questa sede, mentre aspettiamo anche che siano pronti, un po' troppo alta questa musica, eccoci qua, così va decisamente meglio. Ci dà l'aggiornamento su Houston intanto, avvocato, visto che... Siamo, credo, all'intervallo.
Sono 56 pari alla fine del secondo quarto.
Ed erano 29 pari alla fine del primo, quindi grande equilibrio, direi, in questa partita. Grande divertimento, sembrano i Fermi Furbi, effettivamente. Vabbè.
Vabbè. Aspetta che stacco della roba, là, che sennò qua non ti si sente mai.
Non mi sente, avvocato?
Ma ti sento a spizziche bocconi.
Ah, ok, vabbè, adesso vediamo. Provi eventualmente.
No, ho staccato un po' di roba, dovrebbe andare meglio.
Ok, speriamo. Adesso provo più che altro a disattivare un attimo la videochiamata. Tanto in questo momento non serve, servirà poi più tardi quando il pupazzo arriverà in collegamento. Vabbè, siamo qui per parlare della 35esima giornata del campionato, come sempre a nostro modo. 35esima giornata di campionato, mentre io vedo le immagini di Curry che stava tornando, anzi, negli spogliatoi, perché si è fatto di nuovo male, mi conferma, avvocato?
Sì, l'ho letto anche su WhatsApp, sì, in effetti. Si è fatto... Adesso come si chiama? Qua la Gazzetta.
La Gazzetta
è ferma ancora quando gioca Jordan, quindi figuriamoci.
Addirittura? Non credo che siamo così messi male, avvocato, mi permetta.
Ma hanno dato il report da fare a quell'idiota ai pratesi che sicuramente...
Vabbè, si assume le responsabilità di quello che sta dicendo, avvocato.
Io ho un
amico
che si chiama Pratesi, che evidentemente magari non è lo stesso che scrive per i report.
Ok, va bene.
Chi può dirlo? Sì. Io nomi non ne ho fatti, mi sono limitato dai cognomi.
Ok, va bene, avvocato, possiamo proseguire? Va bene, allora, mentre aspettiamo il nostro pupazzone che sta aggiornando Skype, direi che possiamo andare a vedere tranquillamente quello che è successo in questa giornata calcistica, la giornata calcistica numero 35, la quart'ultima del nostro campionato, che si è aperta nella serata di ieri con la partita tra Inter e Udinese, che ha visto la vittoria della formazione nerazzurra per 3-1. Tra qualche istante avremo la nostra goal collection, come al solito, tempo qualche istante di preparare il filmato che sarà pronto nel giro di qualche istante. Eccoci qua, e allora possiamo partire con la goal collection, tutti i gol di questo weekend calcistico, cominciando appunto dall'anticipo tra Inter e Udinese. Tra qualche istante, perché adesso c'è qualche piccolo problema di audio. Eccoci qua.
Per lui, Siro, Udinese in vantaggio. Juan Jesus, subito cross, Icardi aggancia, attenzione, vuole girarsi, sinistro per Jovetic, assist man, Mauro Icardi, Stefan Jovetic. La palla di Brozovic per Biaviani, che la tiene dentro, Jovetic, doppietta per Jovetic, 2-1. Attenzione dall'altra parte, l'Inter! Eder! Il primo gol in maglia nerazzurra!
Vasquez guarda la porta, a destra arriva Rispoli, dentro c'è Gilardino, Rispoli crossa, le ali, esce male Gilardino! Il gol del Palermo nel momento migliore del Frosinone, segna Gilardino! Buono il controllo di Trajkovski, vicino Iliemark, va da solo Trajkovski, verso la porta, contro Rosi, lo supera per chiuderla, Trajkovski! E la chiude, vince il Palermo, 2-0!
Attenzione Berardi, in area di rigore, c'è il cross e il colpo di testa dell'1-0 del Sassuolo, Sansone!
sempre Baselli. Baselli allarga per Bruno Peres che entra nella di rigore. Bruno Peres fa battere forte il cuore dei tifosi granata. Va proprio Berardi a battere, 2-1 per il Sassuolo. Di testa Peluso ha segnato il gol del 2-1. Longhi in profondità per Trotta, la posizione regolare. Trotta può segnare il suo primo gol in Serie A. Trotta, eccolo il primo gol in Serie A da parte di Trotta.
Insiste Candreva, il cross col destro, Georgievic, vantaggio Lazio, colpo di testa vincente di Georgievic. Barreto finisce a terra con Quagliarella, palla buona per Fernando, 1-1.
Abbiamo qualche piccolo problema
pareggio Sampa con Fernando,
scusiamo naturalmente.
Ecco, colpo di testa, grande parata di Marchetti, poi la palla finisce in gol, 2-1.
Brienza con il sinistro, va dentro, gran palla per Giaccherini. Giaccherini! Bologna 1, Genoa 0 all'undicesimo. Zuniga, Rossettini cerca il pallone di ritorno che passa. Zuniga per Brienza, l'assist al volo. Floccari! Sergio Floccari con un pizzico di fortuna.
Diamanti la gira immediatamente, il cross che diventa un tiro, Borriello, Atalanta in vantaggio al decimo minuto di questo secondo tempo.
Questi dunque i gol segnati nelle partite che si sono giocate oggi pomeriggio in Serie A. Adesso passiamo invece a quello che è successo in serata a Firenze con la vittoria della Juventus per 2-1 sulla Fiorentina, gli highlights della partita direttamente da Sky.
Va lì numero 10 della Fiorentina, si muove Borja Valero, ecco il pallone per lui, occhio allo spagnolo, poi Ilicic di prima addosso a Buffon, il tocco è per Ilicic, corre la Fiorentina, adesso diventa bella la partita. Kalinic può servire Bernardeschi, Barzagli e Bonucci a difendere, Kalinic adesso la posizione regolare, Bernardeschi la rimette, c'è la deviazione, Buffon col piede in calcio d'angolo, adesso è bellissima la partita. Di nuovo Mandžukić, vuole pallone Pogba sul secondo palo, Mandžukić lo gestisce con calma, poi va da Dybala ai 25 metri, calcia Dybala, la palla si abbassa ma non a sufficienza, con una deviazione calcio d'angolo Juve. Uno contro uno, s'accentra Teglio, calcia con il sinistro, Buffon blocca il pallone che era partito forte dal sinistro di Teglio. Chedira, la porta è tedesco, non lo prende nessuno, avanza Khedira, cerca dentro Pogba che è più alto di Tomovic, la sponda al centro per Mario Mandžukić che porta in vantaggio la Juventus al 39esimo, al volo va in doppia cifra Mario Mandžukić, 1-0. A sinistra Bernardeschi, l'ha visto Ilicic, lo serve anche adesso, va Bernardeschi al centro, Kalinic, Bernardeschi morbido! Da Carrara a Carrara, da Bernardeschi a Buffon, calcio d'angolo. Pronto ad andare Ilicic, chiama lo schema, palla in aria, non esce Buffon, c'è Marcos Alonso, tutto solo nell'area di porta, si divora il gol dell'1-1. Zárate 1 contro 1 con Evra, sempre Mauro Zárate, si gira, si volta, non la passa più, calcia Buffon in calcio d'angolo a coprire il primo palo. Marcos Alonso in verticale, alle spalle di Bonucci, Kalinic, passa su Bonucci, c'è anche Rugani, si defila Kalinic, calcia sul fondo. Qui occhio a Bonucci che rischia tantissimo, perde palla Kalinic in area di rigore, Kalinic ha pareggiato la Fiorentina, il gol dell'1-1 a 10 dalla fine. Pogba dalla bandierina sul secondo palo, scavalcato da Tarujano, la rimette Mandžukić per Evra sulla linea e poi il gol di Alvaro Morata, la Juventus.
Juventus è di nuovo in vantaggio. Che cuore, che grinta, che squadra, 2-1.
Borca invece vuole il cross perché ha visto Gonzalo dentro, sfiora Barzagli, può recuperare Kalinic, sta arrivando Marcos Alonso, inseguito da Cuadrado, Kalinic se ne va, molla il colombiano, entra Kalinic che finisce giù ed è calcio di rigore per la Fiorentina e giallo per Cuadrado, affiscato dagli Avento all'89esimo. Eccolo Kalinic che parte contro Buffon, lo para Buffon in rigore e poi ancora con i piedi Buffon che mette nuovamente mani e piedi sullo scudetto. Bernardeschi primo palo, gira Kalinic sul secondo, traversa, l'ha messa in mezzo a Story e Kalinic ha preso la traversa.
Questo dunque è quello che è successo nel posticipo di questa sera tra Fiorentina e Juventus, posticipo che ha visto la Juventus vincere per 2-1. Dovremmo avere il pupazzo in collegamento tramite Discord se attiva il proprio microfono, cosa che in questo momento non vedo attivo, vediamo se ci sente il pupazzo innanzitutto primo e se secondo riusciamo un pochettino a sistemare la situazione. No, è uscito dalla chat, quindi attendiamo sempre che arrivi. Questo succede quando ci sono grazie, chi è questo che me l'ha comunicato? Sei tu?
Io.
Non avevo visto, scusami, non avevo
ma
visto.
Non possiamo cambiare pupazzo, è ancora in garanzia.
No, purtroppo no. Purtroppo è fuori garanzia da parecchio, caro avvocato. Allora, va bene, attendiamo che arrivi il pupazzo.
Ma cosa scrivi?
No, non sto scrivendo il pupazzo, stavo leggendo.
Il pupazzo cosa scrive? Deve pollice opponibile farlo funzionare,
sì,
per
esatto.
Collegarsi.
Devi attivare il microfono, di a quella imbecille di attivare il microfono. Perché...
Allora, senti, chiama Fabio che mi sembra più...
No, Fabio è lui che deve chiamare, non io che devo chiamare lui, è lui che deve chiamare noi più che altro.
Vabbè,
digli comunque che il VoIP si aprirà tra qualche istante, il tempo, ho lanciato il programma, dagli il tempo praticamente. Adesso c'ho anche Skype che rompe le scatole questa sera. Oh, intanto il VoIP è attivo, fortunatamente. Ok, ho cliccato, sì, ma se non attivi il microfono noi non riusciamo a sentirti.
All'alba delle 11:30.
Digli di attivare il microfono, perché sennò non la sentiamo, primo, perché è 2 ore che sto parlando e lei deve attivare il microfono. Sennò cominciamo senza di lei, che forse è anche la cosa migliore. Vabbè, attendiamo che arrivi il pupazzo nel frattempo. Nel frattempo stiamo anche attendendo l'arrivo di Allegri e di Sousa ai microfoni, non tanto delle televisioni, ma più che altro in conferenza stampa, che è la cosa che potremmo mandare in onda poi tra non molto. Allora, su questa Fiorentina Juventus, caro, io non sento niente, problemi tuoi, pupazzo. Se non attiva.
Oh,
alleluia! Abbiamo imparato a usare il mouse, una buona notizia. Buonasera pupazzo, sì, buonanotte.
Buonasera.
Buonasera pupazzo. Ci siamo finalmente riusciti a usare il mouse, una buonissima notizia.
Sguatti, sei veramente un patema.
Sì, esatto. Concordo pienamente. Ecco. Concordo pienamente con l'avvocato in questo ambito più che altro. Pupazzo? Ecco.
Io mi sento.
Ok, va bene. Oppi, riavvio un attimo Skype, un attimo solo che mi sta dando noia. Peccato non mi fa fare assolutamente nulla. Eccoci qua, adesso riapriamo Skype. Pupazzo, come stai innanzitutto?
Male come al solito.
Benissimo. Lei cosa ha fatto questo weekend? Che è stato un weekend così negativo, come lei ci ha detto?
No, è sempre così, quindi non è...
Perché? Ma come mai questa negatività, pupazzo? Forse perché...
Così, perché la vita è dura.
Ah, ok, benissimo. Come mai questa negatività? Lo so benissimo che la vita è dura, pupazzo, però un pochettino più di positività da parte sua potrebbe anche essere gradita, tutto sommato.
Non mi va.
Ok, va bene. No, peccato perché il pupazzo ha già fiutato quello che arriverà tra poco, più che altro. Ci penseremo tra non molto. Nel frattempo, lei è pronta con i numeri della giornata calcistica?
Forse.
Come forse? O sì o no?
Sì, sì.
Ok. Cosa, allora, siamo alla giornata di campionato. Quale, Pupazzi, innanzitutto?
Numero 35.
Quante ne mancano alla fine del campionato?
E finalmente ce la siamo tolti.
E poi c'è l'europeo, quindi sono cazzi suoi. E che lei, ovviamente, lei svolgerà questo compito anche durante gli europei, lo ricordiamo. Noi saremo in diretta per seguire i campionati europei e lei sarà nel team. È già stata presentata nel comunicato ufficiale. Quindi mi raccomando, Pupazzi.
Ma guarda, non vedo l'ora, sono proprio in pole position.
Esatto, perfetto. Va bene, Pupazzo. Allora, intanto ci sono chiamate. Parlando di persone che credo siano disposte a insultare Pupazzo, buonasera intanto a Fabio De Nardi.
Buonasera.
Ecco, che è collegato da non si sa dove, ma si sente male, quindi va bene.
Alla macchina.
Ok, perfetto. Allora, è arrivato proprio il momento giusto, dottor De Nardi, perché stavamo per leggere i risultati del campionato di Serie A. Quindi possiamo partire, direi, con la sigla del Pupazzo, eccola qui. Allora, abbiamo detto Pupazzo è la giornata di campionato numero questa?
Numero 35.
Perfetto, e allora vada coi risultati. Cosa?
Buonasera.
Vada allora coi risultati, Pupazzo, i risultati.
Vada.
Allora.
Vadi. Sì.
Per quanto riguarda gli anticipi di anticipi, uno l'anticipo,
sì, uno
di
c'è
ieri
stato, esatto.
Inter Udinese è finita 3-1,
sì.
Mentre per quanto riguarda le partite di oggi, Frosinone Palermo è finita 0-2,
sì.
Atalanta Chievo 1-0, Bologna Genoa 2-0, Sampdoria Lazio 2-1, Torino Sassuolo 1-3, Fiorentina Juventus 1-2,
esatto.
E invece, se non erro, giusto, domani giocheranno Roma Napoli alle 15,
sì.
Verona e Milan alle 17, Carpi Empoli alle 19.
Perfetto.
Tutti i tifosissimi domani dimostrano che il mondo del calcio è un mondo di fascisti.
Smetta anche lei. Che se aveste potuto, avreste giocato anche voi del basket, mi permetta, caro. Avreste giocato anche voi nel basket, ma avete giocato oggi.
Rispettiamo le festività patrie.
Va bene. La classifica della Serie A dopo 35 giornate, Pupazzo.
Prima la Juventus con 85 punti, poi sì. Napoli 73, Roma 68, Inter 64, Fiorentina 59,
sì.
Milan 53, Sassuolo sì. 52,
sì.
Chievo e Lazio 48, Genoa 43, sì. Empoli e Torino 42,
sì.
Atalanta 41, Sampdoria e Bologna 40,
sì.
Udinese 38, Carpi e Palermo 32,
sì.
Frosinone 30, infine il Verona con 22, mentre
perfetto.
Roma, Napoli, Verona, Milan, Carpi ed Empoli con una partita in meno.
Perfetto. La classifica invece dei marcatori.
Allora, prima Higuain con 30 reti, poi Dybala 16,
sì.
Bacca ed Icardi 15, ed R ed Ilicic 13.
Sì.
13.
Cosa ride?
Stavo per dire 13 da me.
Ma cosa ride? Ma la vuole smettere?
Cosa,
Ma la vuole Mica finire?
Vecchia del bagaglino.
Mamma mia, ma che tristezza.
No, la cosa triste è che lo stavo per dire davvero.
Ma chi se ne frega, aggiungerei anche, vada avanti. Ma se ride in questo modo, si vergogni, vada avanti. Si muova anche.
Oh, senti, mi ricompongo.
Meglio.
Okay. Poi... dicevo, Insigne, Kalinic, Maccarone, Salah, no, basta, 12 reti.
Sono
poi
Salei,
Belotti,
prego.
Pavoletti, però 11,
sì.
Mandzukic 10,
sì.
Ciofani, Gilardino, Pjanic 9,
sì.
Borriello, Candreva, Destro, Dionisi, Dzeko, Paloschi, Pogba
sì.
E Quagliarella con 8.
Sì, c'è un po' di gente, diciamo, al posto numero in fondo, diciamo, alla classifica dei marcatori. C'è un errore
tanti.
Nella nostra classifica, più che altro perché abbiamo segnato Mandzukic a 9 gol, in realtà è a 10, però comunque non cambia molto nel senso della posizione del giocatore della Juventus nella classifica dei marcatori. Quindi Mandzukic 10 gol, poi a 9 avevamo detto che c'era
poi 9
Ciofani e Girardino, esatto, sì, e Pjanic, esatto, e poi Borriello, Candreva, Destro e compagnia cantante, ha 8 gol. Va bene Pupazzo, adesso è giunta la sua fine, più che altro, perché abbiamo, caro Fabio, abbiamo una nuova rubrica all'interno della nostra trasmissione.
Sono curioso di sentirla.
Esatto. Dopo il grande successo, diciamo, della riedizione del quiz direttamente sulle frequenze di Rai 1, anche noi, diciamo, ci siamo dotati di un quiz. La nostra cavia, più che altro, per questo quiz si è rivelata essere niente altro che il Pupazzo. Cavia assolutamente volontaria, tra l'altro, ricordiamo.
Certo, ovvio.
Esattamente, quindi
in attesa di essere cavia di tutti i tempi.
Come, scusi, mi permetta?
In attesa di essere cavia tecnicamente.
Vabbè, quello è un altro discorso, però, se mi permette.
Per essere vivisezionata per due anni.
Come, scusi, non ho capito.
Essere vivisezionata ed essere venduta tranche.
Vabbè, quello sarà evidentemente un problema del nostro Pupazzo quando arriverà il momento, diciamo, di questa.
Al chilo?
A poco, direi, però mi permetta, caro Pupazzo. Caro Pupazzo, lei andrà via a poco, mi permetta. Lei andrà via, Pupazzo. Diamo allora il là a questa nuova rubrica, la versione dei pallonari del Rischia Tutto! Con tanto di sigla, anche storica, tra l'altro. Allora, il nostro pupazzo...
Ma posso fare come la signorina che si nascondeva i biglietti?
No, mi spiace. Anche perché abbiamo, per evitare problemi di sorta, come rispetto all'ultima volta, più che altro abbiamo optato per un altro tipo di regolamento. Lei ha visto, ha presente Rischia Tutto, più o meno, Pupazzo?
No.
Ecco, noi faremo la parte dedicata alle domande preliminari. Lei non so se ha presente, diciamo, il
pezzo di trombata.
Come, scusi?
Mi sono anche preliminare, ma subito al sodo.
Infatti.
Che vita triste, però mi permetta, caro Pupazzo. Comunque, va bene. Praticamente noi abbiamo preparato, la nostra redazione ha preparato 10 domande su un argomento. Di solito le domande preliminari sono diciamo fatte su un argomento scelto dalla persona che concorre praticamente a questo gioco. In questo caso ovviamente noi non abbiamo avuto questa possibilità e quindi abbiamo scelto noi praticamente l'argomento sul quale lei si presenta in questa edizione del nostro Rischia Tutto. Abbiamo scelto in particolare, è una cosa che lei farà piacere, la carriera, diciamo, di uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano. Le do già un piccolo aiuto, è un giocatore che ha giocato con la maglia dell'Inter, quindi facciamo anche un pochettino un piacere a Fabio in questa occasione. Quindi Fabio sicuramente sarà molto preparato su questo campione.
Io sono il figlio o no sulla
come. Come, scusi?
Posso fare da figlio o no?
Se vuole possiamo fare. Abbiamo preparato queste 10 esatto. domande a cui lei dovrà rispondere.
Le sai più o meno quella.
Come, scusi?
Le sai più o meno quella del figlio o no?
Sì, no, infatti, più o meno siamo lì. Comunque, caro Pupazzo, noi abbiamo preparato delle domande su uno dei giocatori più importanti, uno dei giocatori più grandi che ha vestito la maglia dell'Inter. Stiamo naturalmente parlando di Vratislav Gresko, che vedete qui in questa fotografia che abbiamo messo in questo momento in diffusione. Abbiamo 10 domande per lei, Pupazzo. Ed è
subito.
Ecco, lei può rispondere a questa domanda. Abbiamo tra l'altro preparato anche una schermata. Eccola, anzi, l'avremmo preparata, anzi, la schermata se solo funzionasse, ma purtroppo non ce l'abbiamo. Perché doveva avere al suo interno anche la foto del Pupazzo. Vediamo se riusciamo a metterla in diffusione. Eccola qui, perfetto. Abbiamo scelto anche, tra l'altro, una bella foto per il nostro Pupazzone.
Non do niente.
Allora, lei ha metta lo stream su Facebook e ci vede, più che altro. Lei ha 10 secondi per rispondere a ogni domanda. Il Rischia Tutto Vero ha 3.000 euro per risposta. Noi siamo piuttosto poveri, quindi lei avrà 3 euro.
Ti diamo 3.000 schiaffi.
Lei ha 3 euro praticamente per ogni risposta indovinata, però dovrà indovinarle tutte e 10 praticamente per accedere quindi a 30 euro, non a 3 euro. Quindi sono 3 euro.
Altrimenti ci sono delle mattinate in sospeso.
Esatto, esattamente.
Allora io voto sempre 3.000 schiaffi.
Ok.
Secondo me quelli li vince subito.
Esatto. Pupazzo, è pronto? È pronto per rispondere alle nostre domande? Allora,
sì,
carriera, allora, sulla carriera di Vratislav Gresko, mi raccomando. Allora, sì, allora, di quante lettere è composto il nome di Gresko, che è Vratislav? 10 secondi.
Puttana. 9.
Perfetto, risposta esatta. La nazione di nascita di Gresko si divise nel 93 in Repubblica Ceca e Slovacchia. Come si chiamava prima di questa scissione questa nazione?
Cecoslovacca.
Ha detto cecoslovacca.
Sì, vabbè, la prendiamo per buona. Mettiamola,
no,
così.
No, la prendiamo per buona. Faccio adesso 10 secondi a fare uno più uno.
La prendiamo per buona. Però è il primo jolly, diciamo. Allora, dopo la fine dell'avventura all'Inter, Gresko venne ceduto a una squadra di calcio emiliana con maglia giallo-blu che era sponsorizzata dalla Parmalat. Di che squadra si tratta, pupazzo? 10 secondi.
Parma?
Esatto, risposta esatta. Contando che la nazionale slovacca non si è mai qualificata agli europei di calcio fino al 2016, quanti europei ha giocato Gresko in carriera?
Cosa?
Ripeto la domanda. Contando che la nazionale slovacca, che è quella di Gresko, non si è mai qualificata agli europei fino all'edizione in programma questo giugno, quanti europei ha giocato Gresko in carriera? 10 secondi. Se non si è mai qualificata fino a quest'anno e devono ancora giocarli.
No.
Come
si chiama?
Secondo me lo fa apposta.
No, è proprio no, non credo, sai. Pupazzo.
Ma tu fai anche l'università.
Pupazzo, allora, se, no, se la Slovacchia non si è mai qualificata fino agli europei di quest'anno e devono ancora giocarli, quanti europei ha giocato la Slovacchia fino a questo momento?
Contali con le dita.
Se non si è mai qualificata, quanti ne ha giocati? Imbecille.
Ho capito che, non, che ne ha giocati zero.
E allora risponda zero. Dica zero. Dica zero, non si faccia domande, dica zero.
Ma non è buona, vabbè, non si spoglia, è buona.
Allora, quanti europei giocati?
Non avevo capito bene la domanda.
Ma come non l'ha capita? È semplicissima. Vabbè, quanti dica zero.
Zero.
Risposta esatta. Ironia della sorte, Gresko ha perso uno scudetto all'ultima giornata in un'altra squadra di Bratislava che ha lo stesso nome di quella dove giocò il 5 maggio 2002. La partita era Lazio-Inter. Come si chiamava questa squadra di Bratislava?
Inter.
Giusto. Inter, esatto, perfetto. Le 5 V sono chi, come, dove, quando e? 10 secondi.
Cosa?
Chi, come, dove, quando e? Completi la frase. Lei è un idiota, però mi permetta. Lei è veramente.
Oddio mio.
Lei è veramente un idiota, però mi permetta. Le 5.
Ma non deve tornare, cazzo.
Non si è capito niente, Fabio. Comunque va bene. A chi.
Ma come che l'universitario deve tornare.
Sì, esatto. Chi, come, dove, quando e pe.
Perché?
Oh, risposta esatta. Allora,
no.
Lasci fare, sono io il giudice. Allora, storico compagno di squadra di Gresko, nella partita del 5 maggio 2002, quella Lazio-Inter famosa, è un giocatore che viene soprattutto ricordato per essersi preso una testata da Zidane nella finale dei mondiali del 2006. Chi era questo giocatore, pupazzo? 10 secondi.
Oddio. Arvid.
Mate
Materazzi?
Giusto, risposta esatta.
Materazzi?
Esatto.
Ha detto Materazzi.
Non ha detto Materazzi.
Ma non è vero.
Non ha detto Materazzi. Allora, Gresko si è guadagnato un soprannome piuttosto infelice. Veniva infatti paragonato all'animale simbolo della sfortuna. Che animale era e che colore solitamente ha questo animale?
L'animale simbolo della sfortuna?
Sì, che ti attraversa la strada, pupazzo.
Ah, il gatto nero.
Esatto, risposta esatta. Allora, siamo a 27 euro. Ne manca. Se indovinerà questa, diciamo, questa. Se riuscirà a indovinare. Perché.
Come 27?
Lasci perdere, Fabio.
Cioè, ci deve 27 euro.
Sì, no, vabbè. Ringraziamo, abbiamo questi mezzi più che altro. Allora, se lei indovinerà questa domanda, otterrà 30 euro. E se è sul livello delle altre la domanda, quindi mi raccomando, pupazzo. Per questa domanda, per questa, tra l'altro, per questa domanda le concediamo 10 secondi in più. Lei avrà 20 secondi per rispondere a questa domanda. Allora, è facile, mi raccomando. Come si chiama l'acciaieria che ha investito nella squadra della propria città dove Gresco ha finito la carriera in Slovacchia? 20 secondi, prego. È facile, pupazzo.
Cosa?
È facile, pupazzo. L'acciaieria che ha investito nella squadra della propria città dove Gresco ha finito la carriera. Niente di fatto, peccato. Mi dispiace, pupazzo. Mi dispiace sull'ultima domanda. Non possiamo purtroppo. Non possiamo purtroppo.
Su tutte quelle che ha detto.
Non possiamo purtroppo. Purtroppo avere clemenza. Mi dispiace, pupazzo. Lei non vince.
Ma io faccio ricorso perché non era un'acciaieria.
Cosa non era? Cosa sta dicendo?
Non era un'acciaieria.
E no, cos'era, di grazia?
Era
lei non sa era di... lei non sa di cosa sta
era
parlando.
Era una ditta che produceva vodka.
Allora, questa è un'opportunità per voi che ci state ascoltando. 0142 276094, se indovinate questa domanda vincete 30 euro, quindi chiamate pure appena possibile.
Sì. Aspetta, fammi chiamare, devo staccare io.
No, riusciamo a mettere in conference, vai tranquillo.
Ah, okay.
Non sì, ti 30 preoccupare. Euro glieli dai tu.
Sì, no, tranquillo, abbiamo i nostri mezzi, non ti preoccupare. Mentre aspettiamo la telefonata, è arrivato Massimiliano Allegri in conferenza stampa a Firenze, quindi direi che possiamo aprire l'audio con la tribuna stampa dello stadio di Firenze.
Visto che negli ultimi mesi non è che era andata bene, oppure no?
No, mi aspettavo una Fiorentina tonica, tra l'altro all'inizio... direi non hanno dato quella pressione che ci aspettavamo, hanno gestito la partita nel migliore dei modi, direi noi abbiamo fatto un bel primo tempo all'inizio, non benissimo, poi abbiamo fatto un bel primo tempo, il secondo tempo abbiamo lasciato il gioco in mano a loro, abbiamo avuto un'occasione con Pogba per chiudere sul 2-0, poi dopo abbiamo fatto un po' di confusione perché l'abbiamo riaperta e da lì è nata tutta un'altra partita. La Fiorentina non meritava assolutamente di perdere, ci ha messo le mani Buffon sul rigore e poi dopo c'è stata quella traversa che ha salvato il risultato. Per noi era importante però uscire da Firenze con un risultato positivo, che era la vittoria o il pareggio, la vittoria meglio perché la squadra fa 24 vittorie su 25 e poi a questo punto ormai ci manca un punto per la vittoria dello scudetto.
Domande?
Grande soddisfazione immagino per il quinto scudetto che ormai è quasi fatto, però ecco, vorrei chiedere, lei ormai è un allenatore lanciato, si parlava di Chelsea, adesso Juventus forever eccetera, alla Fiorentina a suo tempo ci ha mai pensato, lei da Livornese l'ha sempre, era un obiettivo quando lei era ancora in B dove?
La Fiorentina
o no?
Ci ho pensato, ci sono stato anche vicino prima di andare al Milan.
E gli sarebbe piaciuto oppure
poi traccheggiarono e arrivò al Milan.
Traccheggiano sempre
carpe diem, coglie l'attimo, c'è un laffo.
Vabbè, senta, questa Coppa Italia ora adesso la sa che i fiorentini e la Fiorentina faranno tifo per la Juventus stranamente quando giocherà contro il Milan per via della Coppa Italia. Secondo lei la Juventus lo sente questo obiettivo della Coppa Italia, cioè i giocatori sono motivati e sarà facile per lei motivarli oppure è una piccola impresa?
No, impresa non è, però è un obiettivo da vincere perché vincere due scudetti, due Coppa Italia in due anni di seguito non è, credo che sia una cosa molto difficile e quindi bisogna prepararsi, ecco perché queste ultime tre partite, a parte che dobbiamo fare ancora un punto minimo, bisogna affrontarle nel migliore dei modi per arrivare alla finale Coppa Italia con la giusta tensione, perché in una finale i valori si azzerano. Il Milan contro noi ha fatto una grande partita a Milano 15 giorni fa e quindi lo farà lo stesso nella finale di Roma.
C'è una faccia.
meglio chiudere domani tifando Roma oppure sul campo contro il Carpi?
Che domani abbia piacere che la Roma pareggi almeno con Napoli, che se no sa, noi stiamo via di no, ma il Carpi, te cazzate, cioè, no, perché sennò la gente dice, bisogna domani, noi si spera, io e tutti si spera che Napoli non vinca, poi se vince abbiamo Carpi, Verona e Sampdoria per fare un punto per vincere il campionato. Detto questo, però, il Napoli ha fatto una grandissima stagione, come ha fatto la Fiorentina.
C'è una domanda da giù?
Ma domani la guardate tutti insieme oppure?
Comunque domani facciamo allenamento, perché poi avranno libero martedì, perché il programma era così, e quindi rientreremo a Torino stanotte, domani faremo allenamento e poi dopo allenamento sapremo se avremo vinto lo scudetto o se ci sarà da aspettare la domenica. Faranno allenamento, quindi saranno in campo.
Max, come si tiene la presa, la spina attaccata, visto che probabilmente domani è tutto finito e il 21 maggio è abbastanza lontano?
Si tiene innanzitutto che questo gruppo di ragazzi e di giocatori sono molto responsabili, e questo è molto importante, soprattutto perché hanno un obiettivo che è quello della Coppa Italia nella testa. Non bisogna staccare, e quindi troveremo il modo di far rimanere tutte attaccate alla spina.
Grazie.
Buonanotte.
Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa allo stadio di Firenze. Non so se l'avvocato è già tornato dal suo break, visto che ha detto che si allontanava 10 minuti, ma evidentemente no. Allora, Pupazzo, commento alla partita di questa sera, che lei ha visto, immagino.
Quale partita?
Fiorentina-Juventus.
Fiorentina-Juventus, sì. Certo.
Prego.
Che l'ho vista,
ovvio. Ecco, certo. Cosa ci può dire a riguardo?
Allora, è andata benissimo, benissimo, perché...
Sì?
Perché ovviamente era finita...
Cosa?
Era finita.
Cosa sta dicendo?
Giusto, 1-2 per la Juventus.
Sì, no, ok.
Un momento di...
Sì, poi?
No, dico, è andata benissimo, perché addirittura...
Non rida! Ma perché ride?
Conto, cioè... No, ora poteva vincere 2-0, poteva vincere 1-0. Invece
lei non ha visto, lei non ha visto niente. Lei non...
Io non ho visto la partita, ma adesso è come se non l'avessi vista.
Lei non ha visto niente della partita, Pupazzo, perché se lei...
Mandzukic ha segnato al 39esimo, vuoi mettere? Scusa, cioè, dai.
Io sono sconcertato.
Se prometti Kalinic all'81esimo e Morata lì, cioè, recupera la partita all'83esimo, voglio dire, cioè, questo è proprio da saltare in piedi.
Cosa sta dicendo? Va bene.
Sì,
ma poi
sì.
Cosa è successo al 90esimo?
Ecco,
quindi niente, per questo è bellissima partita.
Lei non ha detto cosa è successo al 90esimo, Pupazzo, cosa è successo al 90esimo?
Cosa è successo al 90esimo?
Sì.
Ah, è finita la partita.
No, veramente è finita al 94esimo. Comunque, vabbè. Lei non sa niente.
Vabbè,
è la valletta più inutile della storia del calcio mondiale, delle trasmissioni calcistiche mondiali, probabilmente.
Pensa che almeno quelle inutili di solito sono...
Ma non capisco proprio perché. Mi è nuova proprio questa...
Vabbè, possiamo andare avanti.
La definizione.
Vabbè, allora, di Fiorentina-Juventus parleremo seriamente dopo, anche se abbiamo commentato la partita in precedenza. Volevo approfittare della presenza di Fabio per parlare dell'Inter, più che altro, che ha vinto una partita ieri sera importante per il proprio campionato, perché quantomeno tiene ancora aperte le speranze di Champions, anche se in realtà voi dovete sperare più in un successo del Napoli che non in un successo della Roma domani.
Sì, ma direi che queste cose non ce l'abbiamo neanche, cioè, va bene così, nonostante i programmi del nostro allenatore,
Stai saltando, Fabio, se riesci a sistemare mi fai una cortesia, grazie.
Sicuramente avrà detto che Mancini è l'allenatore più bravo del mondo.
No, non credo, dall'aria non credo.
Corretto, non ha sempre i programmi del nostro allenatore,
sì.
Ha detto che ha bisogno di giocatori.
Sì, ancora? Ok, no, vabbè.
Ma che ne sono solo un paio.
Ma chi sta rendendo conto che fosse il problema di lui ogni tanto?
Sì, vabbè. Vabbè, comunque, come...
Vabbè, detto questo, comunque, una vittoria che fa morale.
No, la vittoria...
Allora, la 35esima giornata.
Sì. Ecco, com'è stata la partita dell'Inter, invece, Pupazzo, ieri sera?
Allora, invece, quella dell'Inter...
Scusi, scusi, Fabio. Cosa ha detto, Fabio?
Ho un quiz per il Pupazzo.
Ecco, ok. Prego, vada.
Perché la partita di ieri sera è entrata nella storia del calcio italiano?
Esatto, perché la partita di ieri è entrata nella storia del calcio italiano, Pupazzo? Ne hanno parlato un po' tutti i telegiornali oggi.
Perché finalmente l'Inter ha vinto.
Ma no, non dica fesserie, per favore. C'è un motivo ben preciso, statistico, per cui la partita di ieri è entrata nel calcio italiano. È entrata nella storia del calcio italiano. Perché?
Perché è stata la...
Un attimo che sta cercando su Google.
Millesima...
Ma cosa sta dicendo? No! Non è quello il motivo! No!
Perché...
Sì.
Perché la regina Elisabetta...
Ma cosa c'è? Ma c'è la regina Elisabetta? No. Cosa sta dicendo? C'è un motivo molto preciso. Guardi le formazioni delle squadre, se le trova. Tanto sta cercando su Google. Trovi le formazioni.
Devo guardare la formazione dell'Inter.
Anche dell'Udinese.
Vabbè, allora...
Cerchi Inter-Udinese, no, Inter-Udinese, sì, Inter-Udinese, tabellino, e lo trova.
Tabellino, anche tabellino.
Sì. Inter-Udinese, tabellino, e credo tra l'altro che sia anche il primo risultato che le dà, quindi non può sbagliare, su Google.
Il tabellino, che nome carino. Il tabellino, è come Fabiolino Morbidino.
La smetta, vuole che venga lì con un bastone. Allora, le formazioni di Inter-Udinese cosa hanno in comune? Le guardi bene, allora, si capisce abbastanza.
Cosa hanno in comune?
Sì, le guardi bene, le legga.
Ehi, stai ferma, pagina. La pagina non vuole collaborare.
Stai ferma, pagina.
Allora,
sì, certo.
Allora, ma sì, marcatori.
Ma che marcatori? Guardi le formazioni.
Le formazioni cos'è? Il 4-4-2-3-5-2?
Chi c'era in campo?
Appunto, allora.
Ecco, cosa hanno in comune?
Andati, Andanovic, Nagatomo.
Ecco, esatto, quelli lì, gli 11 in campo.
Io, Juan Jesus. Ecco. Ok,
vabbè.
Cosa hanno in comune? Brozovic, Felipe Melo.
Cosa hanno in comune?
Icardi, Jovetic. Cosa hanno in comune?
Diamo un indizio.
Manca qualcosa in queste formazioni.
In queste
manca
formazioni,
qualcosa.
Sì, esatto. Anche nell'Udinese, se guarda.
Pensa, avremmo potuto dire lo stesso anche se ci fosse stato un catanese.
No, la facciamo smetta.
Le cose brutte.
La smetta.
Che battuta che non ho capito, visto che non ho capito.
Lasci perdere, andiamo avanti. Le due squadre di Inter sono scese in campo ieri sera a San Siro per questa partita senza...
In 10?
Ma che in 10? Cosa sta dicendo? Non in 10. Sono scesi senza giocatori di una certa nazionalità. Qual era questa nazionalità?
L'Uzbekistan.
Ma che è l'Uzbekistan?
Aspetta. Ah, per caso non ci sono italiani?
Ah, la buon'ora, grazie. Avrà cercato su Google... Però lei ci mette molto più tempo a cercare cose su Google.
Ma non ha cercato su Google! Sì,
no, infatti, perché ci avrebbe messo meno, effettivamente, cercandolo su Google. Comunque, Inter-Udinese ieri sera è entrata nella storia del calcio italiano, perché è la prima partita, da quando c'è il girone unico del nostro campionato, sì, ad avere praticamente nemmeno un giocatore italiano nei 22 partenti. cioè tra nelle 11
che cosa carina proprio, ecco. Ma e Salvini partecipava,
è il primo italiano che è entrato, il primo italiano che è entrato in campo è tecnicamente italiano e non tanto Eder ma Pasquale, che è entrato al 31esimo del secondo tempo, che è il primo giocatore italiano dell'Inter. Invece è stato Eder entrare in campo, che è nato in Brasile, è tecnicamente giocatore italiano perché gioca anche in nazionale, però è nato in Brasile. Poi al 41esimo è entrato D'Ambrosio, che è effettivamente giocatore italiano. No, vabbè, comunque adesso volevo più che altro andare a rivedere la classifica del campionato per tentare anche di ipotizzare quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane, quantomeno nelle prossime tre settimane. L'Inter deve sperare che la Roma domani non vinca col Napoli, anzi che il Napoli batta la Roma per mantenere ancora immutate le proprie speranze di agguantare questo terzo preziosissimo posto. Sarà molto molto difficile, lo ripetiamo ancora una volta, però la matematica diciamo che non condanna i giocatori nerazzurri, la squadra nerazzurra. Vediamo la classifica del campionato: l'Inter è a 64 punti al terzo posto, anzi al quarto posto, chiedo scusa, la Roma è terza a 68 punti, quindi una vittoria del Napoli domani sera condannerebbe di fatto la Roma al terzo posto, però allo stesso tempo riaprirebbe anche la lotta tra Roma e Inter. Tenendo pur conto, e qui Fabio può darmi una mano, che non c'è scontro diretto. È vero che la Roma deve andare a giocare l'ultima giornata col Milan, però di fatto è un più uno sperare nei capitomboli altrui, no? Abbiamo perso Fabio, mi sa. Sì, infatti. Non abbiamo più Fabio in collegamento, va bene. Lo chiedo allora a te, Opi.
Ah sì?
Opi.
Mi senti?
Sì, sì.
Sì.
Avvicini giusto il microfono?
Sì, il solito discorso. Ormai ha perso troppi punti.
Avvicina il microfono, Opi, grazie.
Dicevo, mi senti?
Adesso sì.
Ok. E ha perso troppi punti in giro l'Inter per non dipendere dagli altri. E visto che ormai le partite a giocare sono poche, o effettivamente la Roma fa un passo falso, oppure l'Inter di fatto ha vinto una partita inutile.
Mm-hmm.
Almeno per il terzo posto
deve sperare nel Napoli, cosa che terrebbe innanzitutto ancora in ballo la questione scudetto, anche se giustamente solamente per la matematica, mentre per quanto riguarda la questione Champions League, domani un successo della Roma oltre dallo scudetto alla Juventus matematicamente metterebbe parecchio nei guai l'Inter innanzitutto per il terzo posto, ma metterebbe molto nei guai il Napoli, perché comunque il Napoli avrebbe solamente a quel punto due punti di vantaggio nei confronti della Roma, non più con lo scontro diretto anche in questo caso, però comunque riaprirebbe e renderebbe molto più incerte le ultime tre giornate del campionato, no avvocato?
Di riffa o di raffa, se proprio non pareggiano un risultato
il pareggio comunque il pareggio comunque è un risultato che non va bene alla Roma, perché avrebbe 5 punti di distacco e sarebbe una mezza condanna. Alla Roma serve vincere domani per riprendere il secondo posto.
Tra l'altro la classifica si accorgerebbe fra il secondo e il terzo posto, fra il terzo e quarto.
Esattamente, perché esattamente.
Di una delle due squadre.
Se vincesse la Roma, di fatto le prime tre per la Champions League sarebbero praticamente fatte. C'è da decidere la seconda, quella che va a fare i preliminari, quella che invece non va a fare i preliminari. Per quanto riguarda anche la questione Europa League, però si potrebbe riaprire in caso di non successo del Milan, perché se il Milan non vincesse domani contro il Verona, il Sassuolo è lì pronto in agguato nelle prossime settimane.
La vedo difficile che il Milan non vinca contro il Verona.
Sa mai, ricordiamo che il Milan ha fatto 0-0 al Carpi, in casa per di più. Quindi mai dire mai.
82% così.
Esattamente. Di quella partita non abbiamo parlato, magari dopo potremmo anche aprire un capitolo più che altro su Milan-Carpi, anche se siamo senza Dario, che ha di meglio da fare, però possiamo per esempio andare a riprendere quello che hanno detto a Qui Studio a Voi Stadio. Credo che abbiamo anche un po' di materiale da Qui Studio a Voi Stadio. Abbiamo per esempio i gol di Inter-Udinese, non abbiamo quelli di Milan-Carpi purtroppo, ma abbiamo i gol di Inter-Udinese di ieri sera. E siamo in attesa del materiale per quanto riguarda Fiorentina-Juventus, che si è giocata questa sera, che arriverà, penso, su questo stadio abbastanza presto. Sulle altre partite di questa giornata, avvocato, cosa vogliamo dire? Detto dell'Inter ha battuto l'Udinese per 3-1. Sottolineerei più che altro anche il gran gol di Terò, che è veramente bello, uno dei gol più belli dell'intero campionato, secondo me. E anche il ritorno a gol di Jovetic, che è quello di Eder, però più che altro più importante forse per l'Inter quello di Jovetic, mancando, essendo mancato Icardi a livello di realizzazione ieri sera, no? Abbiamo perso l'avvocato, mi sa, perché non...
Anche se non ha segnato, Icardi mi pare abbia giocato una buona partita.
No, ha giocato bene, però più che altro non ha segnato. Che è un po', fortunatamente per l'Inter hanno sopperito gli altri, che è un po' stato il problema cronico dell'Inter di questa stagione, cioè il fatto che comunque l'attacco venisse sorretto principalmente dai Icardi. Infatti l'attacco dell'Inter non ha grandissimi numeri, anzi, ed è anche questo uno dei motivi per cui l'Inter poi è andata a crollare più avanti nella stagione.
Ma, sì, perché sostanzialmente quando hanno comprato Eder non ha segnato un gol neanche.
È il primo, l'ha fatto ieri. All'Inter. Quindi figuriamoci.
Sì, comunque, sta di fatto che la vittoria di ieri. Di ieri sera,
sì.
Potrebbe rivelarsi inutile a seconda del risultato di domani. Quindi non resta che aspettare.
Ovviamente, la partita di domani sera, che noi dovremmo seguire in diretta domani nel pomeriggio dalle 15 su queste frequenze. Delle altre partite della giornata, bene o male, la situazione per quanto riguarda la zona medio-bassa della classifica direi che è abbastanza delineata, perché comunque l'Udinese ha perso, però il Carpi non ne ha approfittato, neanche il Palermo. 6 punti di vantaggio, 3 giornate dalla fine, direi che l'Udinese è abbastanza a posto da questo punto di vista.
No, beh, il Palermo ne avrebbe anche approfittato.
Sì, ne ha approfittato, se vogliamo, però era più dietro il Palermo rispetto al Carpi, che va detto, il Carpi gioca domani.
Adesso sono a pari punti.
Va detto che il Carpi gioca domani. Domani con l'Empoli, che è abbastanza a posto, però vediamo che succede. Se il Carpi dovesse vincere, darebbe abbastanza, diciamo, uno scossone interessante per quanto riguarda la lotta a salvezza. Avvicinerebbe l'Udinese e staccherebbe il Palermo di 3 punti, che a 3 giornate dalla fine male non è. Va detto anche questo. Possiamo vedere ancora, insomma, impressione della classifica. Carpi 32, 17esimo è saldo in questo momento. Palermo 32, terz'ultimo, sarebbe retrocesso in questo momento. Frosinone 30 e Verona 22. Verona domani, se non vince contro il Milan, può salutare definitivamente, credo, la Serie A. Adesso domani verifico, ma credo andrebbe a 9 punti giocate dalla fine, però credo che sia indietro sia col Carpi che col Palermo a livello di scontri diretti, quindi penso che la questione sarebbe chiusa domani per quanto riguarda il Verona. Verona ha bisogno assolutamente di vincere per mantenere per mantenere ancora un pochettino di speranze di salvarsi. Per quanto riguarda la zona Europa League, ripeto, questione Milan-Sassuolo a questo punto, attendendo ovviamente la partita di domani, e bisogna aspettare quello che succederà in Napoli-Roma in Champions League per vedere quello che succederà a livello diciamo di classifica, per vedere anche come andrà a finire questa questione. Rischiamo di avere un campionato, avvocato, che sarà sorretto quantomeno nelle ultime 1-2 giornate, a meno di cataclismi, di fatto solo dalla lotta a salvezza, perché bene o male la situazione Europa League è abbastanza definita. La situazione Scudetto rischia di essere finita domani, Champions League quasi, anche se vogliamo rimarremo con la lotta a salvezza, che per carità è importante, assolutamente fondamentale, però diciamo rischiamo di avere nel giro di una settimana, se vogliamo, bene o male quasi tutto definito.
Ma sì, alla fine non è che ci si potesse aspettare una cosa tanto diversa, anzi,
perché Bologna
è durata a sufficienza,
perché per dire Bologna e Sampdoria sono salve, quindi, ma hanno 8 punti di vantaggio sul Carpi sul Palermo che è terzo ultimo, quindi è praticamente fatta, loro sono praticamente a posto. La quota salvezza, che ormai sembra 40 punti, è toccata ormai. L'Udinese probabilmente vediamo il prossimo turno, più che altro per vedere anche le prossime giornate di campionato che si giocherà il prossimo weekend. Si apre tra l'altro proprio con Udinese-Torino sabato alle ore 18, Chievo-Fiorentina alle 20.45, domenica alle 12.30 Juventus-Carpi, poi Empoli-Bologna, Milan-Frosinone, Palermo-Sandoria, Sassuolo-Verona, Lazio-Inter, che è il posticipo che seguiremo, poi lunedì prossimo alle 19 Genoa-Roma e alle 21 Napoli-Atalanta. Queste le partite in programma il prossimo weekend. Impegno, diciamo, per l'Udinese non impossibile contro il Torino, specialmente se il Torino che abbiamo visto quest'oggi, quantomeno, perché l'ultima giornata non aveva fatto male il Torino, però quello di quest'oggi, che non ha celebrato, diciamo, nel modo migliore, per usare un eufemismo, la rinominazione dello Stadio Olimpico a Stadio Grande Torino, diciamo che questo Torino che abbiamo visto oggi non è propriamente avversario proibitivo per quanto riguarda l'Udinese, specialmente in casa.
No, il Torino ha vissuto un po' un'annata strana, nel senso che non ha rispettato
molto l'attese. Molto alterna come annata.
Infatti,
vero è che ha avuto qualche episodio arbitrale a suo danno, come altre squadre, va detto, però effettivamente è una squadra che non ha dato l'idea più che altro di assumere assumere continuità, perché per dire, andando a vedere la classifica più che altro del campionato, adesso non dico andarsela a giocare con l'Inter, con la Fiorentina e il Milan, perché l'Inter e la Fiorentina, oddio, il Milan forse se la può giocare con il Torino se la può giocare col Milan, perché il Milan di quest'anno non mi sembra onestamente eccezionale, però che il Torino sia dietro al Genoa, al Chievo che pure ha fatto un bel campionato e al Sassuolo, con rispetto parlando per tutte queste squadre, fa un po' strano, specialmente quando ha un giocatore come Immobile, ok, che è arrivato a gennaio, però insomma fa un po' strano che una squadra come il Torino sia dietro e sia dodicesima in campionato in questo momento. Salva con tranquillità, però è un'annata che fosse un tifoso del Torino va considerata secondo me deludente per quanto riguarda la formazione di Ventura.
Lo è stato sì, perché comunque la tifoseria ha contestato la squadra più volte.
Tanto vedo Houston che sta lì, punto punto.
Ha preso vaffanculo e arriva in barca.
Esatto.
Siamo capiti.
Mancano 5 e mezzo, 111 e 85 per Golden State, che ha praticamente messo la partita in ghiaccio. Quindi 3-1 per Golden State nella serie contro gli Houston Rockets. Che altro dire sulla giornata? In verità non c'è molto da aggiungere, perché abbiamo anche tre partite in meno. Possiamo parlare delle partite di domani. Roma-Napoli. Vediamo anche un'ipotesi di formazione per quanto riguarda la formazione del Napoli. Adesso le andrò a prendere più che altro dalle mie fonti di fiducia, quantomeno. Per quanto riguarda la partita di domani che mette di fronte Roma-Napoli e anche poi le altre due partite. Di Carpi-Empoli, onestamente, con tutto il rispetto, non è che importi molto alla maggioranza dei tifosi calcistici, con tutto il rispetto ovviamente per Carpi e Empoli. Molto più interessante ovviamente la partita tra Roma e Napoli. Le formazioni che vengono segnalate da fantamagazine.it, che è il sito che prendo personalmente come riferimento per le formazioni più che altro perché ci attaccano di più, il Napoli dovrebbe giocare con un 4-3-3: Reina in porta, Isai, Albiola, Koulibaly e Gulami in difesa, Allan, Jorginho e Amsic a centrocampo, Callejon, Higuain e Insigne il trio d'attacco. Quindi direi la miglior formazione possibile, a parte forse qualche... No, direi la miglior formazione possibile, credo, per il Napoli, se sarà confermata questa, naturalmente.
Assolutamente sì.
La Roma invece dovrebbe rispondere con Szczęsny in porta, Florenzi, Manolas, Rudiger e Digne in difesa, Pjanic, Keita in angolano a centrocampo, Salah, Perotti e El Shaarawy il trio d'attacco. Anche in questo caso forse la miglior formazione possibile, se non fosse che c'è comunque quel numero 10 in panchina che è un po' pesantino come eredità, no?
Ma sì, nel senso che lì non si capisce bene, un giorno è un genio, il giorno dopo è un cretino, ma... Io sto con Luciano, sì. Questo era ovvio.
La Gazzetta mette Zukanovic come secondo difensore al posto di, non tanto di Florenzi, al posto di Rudiger, quindi c'è possibile ballottaggio tra Zukanovic e Rudiger, infatti da 55 Zukanovic e Rudiger 45, ballottaggio in attacco anche tra El Shaarawy e Dzeko, con El Shaarawy al 65%, Dzeko al 35%, mentre invece a centrocampo ballottaggio Keita De Rossi per quanto riguarda la Gazzetta, che dà 60% di possibilità a Keita, 40% a De Rossi. Indisponibili non c'è nessuno, squalificati nemmeno. Per quanto riguarda invece il Napoli, vediamo eventuali ballottaggi nella formazione appunto guidata da Sarri. Ballottaggi per quanto riguarda le formazioni, vediamo se c'è anche qualche differenza rispetto alla formazione che è stata postata da Fantamagazine. No, direi che non c'è assolutamente nessunissima diciamo novità, no, è esattamente identica la formazione postata da Fantamagazine, non ci sono indisponibili neanche squalificati. L'unico ballottaggio, se vogliamo, è Insigne con Mertens, viene dato Insigne al 60%, Mertens al 40%, comunque ampie possibilità anche per la formazione di Sarri, direi, in questa partita. Per quanto riguarda invece Verona-Milan, le formazioni al momento dovrebbero essere queste: il Milan con Donnarumma in porta, Abate, Nexes, Romagnoli e Antonelli in difesa, Kučka, Montolive, Mauri a centrocampo, Onda dietro le due punte che sono Luis Adriano e Bacca. Per quanto riguarda invece il Verona, Gollini in porta, Pisano, Bianchetti, Samir, Albertazzi in difesa, Zolek, Marrone, Ionita, e Siligardi a centrocampo con Pazzini e Gomez il duo d'attacco. Tra l'altro Verona che ha come indisponibile Toni, che ha credo finito la stagione perché ha un infortunio che lo terrà fuori per un mesetto e il campionato manca 3 settimane alla fine, quindi direi che è fuori fino a fine stagione. Sulla carta non c'è partita tra le due formazioni, però il Milan, come abbiamo visto mercoledì, giovedì anzi, avvocato contro il Carpi, ci ha abituato a questo e a altro purtroppo.
Ma sì, lì anche lì non si capisce bene dove si vada a parare, o meglio si sa benissimo dove si va a parare. Finché la situazione in alto è fatta in un certo modo, in basso sarà fatto uguale, nel senso che il Milan che c'è adesso può avere anche come allenatore il più bravo allenatore del mondo che cambia niente,
visto e invece è un pupazzo.
Sì, in tutti i sensi,
che cioè, per quanto sembri difficile è più pupazzo del nostro pupazzo.
Sì, insomma sono due pupazzi diversi.
Sì, esattamente, esattamente. Pupazzo, vedo che ha tolto il micro, ha riacceso il microfono, vuole intervenire pupazzo? No, direi di no, perché non sentiamo.
Avevamo anche una nuova domanda per lei.
Ah sì? Pupazzo ci sente? Noi non sentiamo lei purtroppo.
Becille, muoviti.
No, non riesce a comunicare con noi. Vabbè, non importa. Vabbè, noi andiamo avanti allora, visto che abbiamo ancora una ventina di minuti di programma. Per quanto riguarda invece Carpi-Empoli, che è l'altra partita che si giocherà domani, le formazioni sono per l'Empoli Pelagotti in porta, Bittante, Kosic, Costa e Mauro Rui in difesa, Zielinski, Paredes e Croce a centrocampo, Saponara dietro le due punte che sono Pucciarelli.
Sentite.
Adesso sì. Pucciarelli e Maccarone, okay. Il duo d'attacco. Mentre invece il Carpi risponde con Belec in porta, Letizia, Romagnoli, Gagliolo e Poliac in difesa, Pasciuti, Bianco, Crimi e Di Gaudio a centrocampo, Lollo e Mbakogu, i due d'attacco. In realtà Lollo giocherà più arretrato rispetto a Mbakogu. Partita che andrà in scena. A che ora, pupazzo, questa Carpi-Empoli?
Come?
A che ora si gioca Carpi-Empoli domani?
Carpi-Empoli si gioca alle 19.
Perfetto. Verona-Milan a che ora?
Alle 17.
E Roma-Napoli invece?
Alle 15.
Tanto vedo che a Houston non sono più travestiti da poltroncini, sono proprio poltroncine adesso, quelle che si sono vuote a bordo campo.
È arrivato
in onda Pupazzo, si è svuotato il palazzetto di Houston. Complice è fatto.
Scusate,
anche
scusate, non l'ho fatto apposta.
Va bene. Allora, vediamo le altre partite che si sono giocate questo weekend. Torniamo con il punto del pupazzo, che è un po' che non lo facciamo. Prego, pupazzo.
L'abbiamo fatto commentare 50 partite.
No, in verità ne ha commentate due, ne mancano altre 4 all'appello, quindi andiamo con la scheda del pupazzo. Allora, pupazzo, le partite di quest'oggi. Cominciamo sì. dalla partita delle 12:30, che ha visto il Palermo battere il Frosinone a Frosinone per 2-0.
Allora.
Non rida!
Allora.
Si faccia serio, è un momento serio nel nostro programma.
Certo.
Prego.
Allora, Frosinone Palermo è finita 0-2 per. Come si dice? 0-2 di Palermo, è giusto? Perché
se non lo sa lei, non so chi debba saperlo.
Quindi, purtroppo, questa volta il Frosinone non si riconferma culone, poiché
smetta.
Ovviamente perde, sì, contro una squadra che tanto sta retrocedendo, quindi chi se ne frega. E
ma la smetta! Cos'è questo odio verso il Frosinone?
No, la squadra che sta retrocedendo è il Palermo.
Ah, ok. Beh, sta lottando per salvarsi, quantomeno. Sarà difficile. Perché comunque.
Ma non si salverà.
Perché se andiamo a vedere la classifica del campionato, pupazzo, il Palermo in questo momento ha 32 punti ed è appaiato al Carpi in quart'ultima posizione. Cosa succede se due squadre arrivano al terz'ultimo posto del campionato a pari punti, pupazzo? Che succede? Chi retrocede le due?
Oddio. Quella che ha.
Cosa?
Più partite vinte.
No.
Pareggiate.
No.
Se retrocede quella che ha vinto più partite, non ha un senso.
No, io intendevo si salva quella che
ha vinto. Ok, ma comunque non è quello, pupazzo. Se due squadre arrivano a pari punti. Tipo, il Carpi e Palermo sono a 32. Se finiscono il campionato
no,
a pari punti.
Non si scontrano in un. in uno scontro finale mortale.
No, no? Lo spareggio non c'è più, da qualche anno anche.
Okay.
Retrocede, okay. Chi delle due ha la peggior cosa?
Chi delle due ha la peggior?
Sì, esatto. Retrocede, chi delle due ha questa cosa peggiore rispetto all'altra squadra?
Situazione finanziaria.
Ma che situazione finanziaria? Ma smetta! Relativa ai risultati, naturalmente. Si guarda la classifica, si guarda la classifica in tutti i suoi dettagli e chi delle due ha la peggior di questa, la peggiore di questa cosa, retrocede in Serie B.
Il peggior risultato fuori casa.
Ma cosa sta dicendo? No! Cosa vuol dire? Che poi cosa vuol dire peggior risultato fuori casa? Mi permetta. Cosa sta dicendo?
Che fuori casa perde spesso.
Ma cosa c'entra? No, non è quello. Si analizza tutto il campionato, mica solo le partite fuori casa.
Non ne ho idea.
Ah, la peggior differenza.
La peggior difesa.
Ma che peggior difesa? La peggior differenza reti. Cos'è la differenza reti?
Oh, cacchio. La differenza reti è...
Lo dice la parola stessa.
È la differenza tra le reti subite e le reti segnate.
Giusto, perfetto. Chi ha la peggior differenza praticamente tra i gol segnati...
In realtà sarebbe fra quelle segnate e quelle subite.
Vabbè, sì, vabbè, la stessa cosa.
No, non è vabbè. Cioè, adesso non possiamo farle passare tutto. Se non
vabbè, dai. È già tanto che abbia detto questo. Comunque, chi ha tra le due la peggior differenza reti, ovvero il peggior risultato tra la differenza tra i gol segnati e i gol subiti, retrocede in Serie B. La stessa cosa vale se dovessero arrivare a pari punti, per esempio, Napoli e Juventus in testa alla classifica del campionato, più che altro. Perché si va a vedere la differenza reti?
Perché secondo quelli che hanno fatto le regole era un metro di giudizio.
Nel caso di Juve-Napoli si va a vedere la differenza reti per quale motivo? Per il semplice fatto che i due scontri tra Juventus e Napoli sono... lo scontro diretto tra Juventus e Napoli è pari. Nel senso che a Napoli il Napoli ha vinto per 2-1, a Torino ha vinto la Juventus per 2-1. Quindi sono perfetta parità tra le due formazioni. Per quanto riguarda invece Palermo e Carpi, Carpi e Palermo credo che siano in parità anche quelli, perché è stata 2-2 l'andata Palermo-Carpi e 1-1 Carpi-Palermo. Quindi mi corregga se sbaglio avvocato, ma anche in quel caso sono perfettamente pari, perché non contano i gol
non contano
i gol in trasferta, credo.
Sì, aspetta che controllo.
Mi sembra che non contino nel campionato, negli scontri diretti quantomeno. Anche perché se arrivano tre squadre a pari punti sicuramente non possono contare.
Allora, criteri,
parità punti,
in caso di parità di punti, formazione, attribuzione di sportivi, scudetto. Allora, ok, ce li ho.
Prego.
Questi criteri, punti scontri diretti.
Due per parte.
Differenza reti scontri diretti.
Zero, in entrambi i casi.
Differenza, tra l'altro, quindi la Valletta ha detto una cazzata, vabbè,
comunque
va tutto bene.
Sì, vabbè.
Differenza reti generale.
In questo caso bisogna vedere.
E maggior numero di reti segnate in generale.
Sì.
A tutt'oggi retrocederebbe il Palermo in quanto...
è piazzato peggio da quel punto di vista, molto semplicemente.
Sì, bisogna vedere secondo quale criterio.
Differenza reti, probabilmente, perché sconti diretti sono 2-2 e 1-1, quindi quelli non si contano. In quanto a gol segnati, sono meno 18 la differenza reti del Carpi e meno 30 quella del Palermo. Quindi nettamente in vantaggio il Carpi da quel punto di vista. Perché i gol segnati sono uguali, 33 per parte, però il Carpi ha preso meno gol rispetto al Palermo.
Ha preso ben 12 gol
in più. 12 gol in più, esattamente. Mentre per quanto riguarda tra Juventus e Napoli, in questo momento c'è una differenza reti che è a vantaggio della Juventus per 6 gol. Perché la Juve ha 67 gol segnati, 18 subiti, mentre invece il Napoli ha 72 gol segnati, 29 subiti. Quindi è più 43 il Napoli, mentre è più 49 la Juventus. Però il Napoli ha una partita in meno, molto semplicemente. Tornando alle partite della giornata, Pupazzo. Quindi detto del Palermo che ha vinto 2-0 con Frosinone, si fa per dire. Atalanta batte Chievo 1-0.
Bravi.
Cosa vuol dire? Bravi.
Del futuro Atalanta batte Chievo 1-0. Bravi.
Ok. Bologna Genoa tecnico. Giudizio, esatto, molto preparato. Bologna batte Genoa 2-0.
Allora,
a questo punto direi bis.
Sta bene. Sì. Esatto.
No, stavolta invece diciamo cattivi a quelli del Genova che sono sì, talmente fessi che si sono fatti fare due gol.
Ma cosa sta dicendo?
Cioè, dai.
Io chiedo scusa nel nome, sì, nome degli ascoltatori di Genova, ammesso che ci siano. Sampdoria batte Lazio 2-1.
È una partita molto combattuta perché... perché Djordjevic già al terzo minuto, sì,
se non sa lei
no, al terzo minuto, dicevo, ha fatto appunto il primo gol, quelli della Sampdoria già sono entrati in campo e hanno detto che cazzo, manca il tempo, però cioè, io già ancora mi sto riscaldando e tu già rompi le scatole, non va bene. Quindi per tutta diciamo vendetta, alla fine hanno vinto 2-1 segnando al ventesimo con Fernando ballando.
La smetta,
anche
pupazzo, la smetta immediatamente, grazie.
dicevo, quindi gol di Fernando e di De Silvestri al 78esimo,
sì,
e quindi niente, gliel'hanno messa in quel posto.
Ma poi, cosa, ma senta,
Torino-Sassuolo invece,
sì,
sì, che è stata molto molto combattuta perché,
ma insomma,
il famoso, sì, famosissimo Sansone
cosa sta dicendo?
Per l'occasione sfoggiava una folta capigliatura.
Ma la smetta! Non vuole che venga lì con una mazza chiodata. La smetta!
Già al secondo minuto di gioco è entrato netto con questo gol.
Sì.
Ma quelli del Torino hanno detto no, stavolta non ci freghi come la Sampdoria. E subito al 5 minuti dopo Perez, sì, ha fatto un altro gol.
Perez che si chiama di nome, perché viene citato sempre nome e cognome nel suo caso.
E il famoso...
cosa?
Aspetta, perché dovrebbe essere...
Non mi muovo!
Il famoso giocatore Bruno.
Non mi muovo io, pupazzo. Non so lei.
Perez?
Sì.
Ah, perfetto, ok. No, ma
cosa?
Lo sapevo, è che...
certo, no. Sì, si vede proprio, guardi.
Quindi
cosa
dicevo,
ride?
Però, il povero Perez rimane solo nella lotta alla rivendicazione di questo gol,
sì,
perché il Sassuolo, per tutta risposta, fa altri due gol, uno al 75.
Sì, ma non ha risposto alla domanda, come si chiama Perez di nome?
Ma ho detto Bruno.
Ok, va bene, vado avanti.
Bruno da Silva Perez.
La smetta, vado avanti.
Sì, dicevo, il Sassuolo per tutta risposta fa altri due gol, uno al 75esimo da parte di Peluso e sì, l'altro al 94esimo.
Cosa ride? Cosa sta ridendo? Perché ride?
Al 94esimo trotta e fa gol.
Sì.
Poi andiamo avanti.
Sì. Rimane, non ci sono più altre partite, fortunatamente.
Ma troppo.
Possiamo congedare il pupazzo così va a festeggiare il suo 25 aprile?
Cosa c'entra? Perché dovrebbe festeggiare il 25 aprile?
A testa in giù.
Perché aspetta, il pupazzo sa che il 25 aprile si festeggia cosa?
La liberazione.
E? Quello
cosa?
Che in realtà potresti festeggiare.
Ma
tu,
cosa vuoi che festeggi?
L'alternativa?
Sì.
Che?
Cosa?
Cosa si festeggia il 25 aprile? Che non sa veramente un cazzo.
Se per quello non lo so neanche io, però.
Ah sì, lo so che tu non lo sai, l'ho scoperto io 2 giorni fa.
Ah, ecco, allora.
Però in compenso.
Ah, io lo so, è l'onomastico di Marco. Grazie, non dovevi.
Non credo, sa?
Allora, si festeggia l'Azak Day. Che cos'è l'Azak Day?
Cos'è?
La che?
Ma arrivo subito. Così te lo leggi.
Ah, l'Anzac Day, sì, esatto.
Che è esattamente cosa?
Lo sto cercando su, aspetta che lo sto cercando su Google, un attimo.
In memoria di tutti i soldati delle forze armate australiane?
Esatto.
Brava, quindi adesso potrai andare a festeggiare la tua, il tuo Anzac Day.
Ma perché dovrebbe festeggiare le forze australiane e neozelandesi? Scusi.
Perché dal loro punto di vista è la festa della liberazione dal vecchio impero inglese,
sì.
Quindi,
e quindi che c'entra il pupazzo?
Ma può farne fare qualcosa che non serve a nulla.
Ah, ecco,
già respira che...
vabbè. Lei, tra l'altro, lei ce la fa praticamente, riuscirà per fine stagione quantomeno a mettere, come posso dire, non mi viene la parola, a mettere in commercio praticamente il pupazzo a fine stagione, caro avvocato.
Sguatti,
esatto. Lei si chiamerà Sguatti d'ora in poi, caro pupazzo.
Sguatti.
Perché
sì.
Vedi,
bello,
ripeto, dire Sguatter del Guatemala è sì. Troppo lungo, quindi sì. L'abbiamo conciso in Sguatti,
sì.
Così poi tu da lì potrai iniziare la tua carriera di ministro della Repubblica, ma questo sì. È... una cosa che poi, perché è Sguatti, probabilmente ci sarà anche il videogioco con la carriera di Sguatti.
pure?
Parte da Sguatter nel Guatemala e poi diventa ministro dell'attuale governo con il fidanzato che prima è convivente, poi è marito, a seconda di quello che deve fare.
A proposito, l'uomo pupazzo che fine ha fatto?
E si occuperà delle
fortune. No, non era una domanda che facevo lei, avvocato. La domanda che facevo al pupazzo.
È ancora vivo ed è a casa sua.
Ah, lo salutiamo, tra l'altro. Se ci sta ascoltando, ma spero vivamente per lui che stia facendo altro a quest'ora. Va
Sto
bene.
Sto guardando la partita di basket, se non è...
Che è finita da mo' anche, tra l'altro.
Ecco, pure quello che porta...
Se era Houston Golden State è finita da tipo un buon 5-6 minuti, forse anche qualcosa in più.
Anzi, si stava disperando per Curry.
Ah, ma Golden State ha vinto di 66 punti.
Male. Cioè. Perché si è fatto male?
Ma chi se ne frega, hanno vinto facendo far 6 punti a quello. Ha fatto 6 punti.
Ha vinto di 27 punti Golden State, tra l'altro. 121-94 il risultato finale.
Sì, ma abbiamo dato un vantaggio di 3 partite, se non è divertente.
Sì. Allora, vabbè, non abbiamo altro da aggiungere per questa settimana per quanto riguarda i pallonari. Pebacco, devi morire, caro avvocato. Allora, devi morire, io do a Jorge Lorenzo per delle lamentele veramente assurde che ha fatto nel post-gara oggi. Non se la sentite?
Ti pare che segua anche quella roba?
Vabbè,
basta.
Vabbè. Pebacco a Rossi che ha fatto una signora gara. Pebacco a Terò per il gol che ha fatto ieri sera.
Sì, direi che mi associo quasi a tutto.
Non ha altri Pebacco devi morire di questo?
Ah, non lo so, potrei darlo a me che rischio di diventare padrino a settembre.
Ah, però... chi è che è la sventurata?
No, il padrino, non padre.
Ho capito, ma chi è la sventurata che deve partorire più che altro?
È la moglie di Riccardo.
Ah, auguri!
Avrà un figlio, ma adesso bisogna vedere, perché c'è poi il sottonomina.
Ok. Ma è confermata questa cosa?
Sì, no.
Ok, congratulazioni.
Io sono da un mese, adesso è diventando ufficiale anche i 4 disperati che ci ascoltano.
Congratulazioni.
Possono sapere
congratulazioni.
Che uno che non conosco.
Esatto, conosciamo noi due.
Bisogna vedere. Ci sono okay. 3 candidati, lui è dato comunque a uno...
A 1 e 15 praticamente. Ci sono
sì, perché poi guarda che al secondo posto c'è lo Spirito Santo.
Sì, e al terzo posto Masso, presumo, però ok, va bene.
10 euro su Masso.
Ah, ok, va bene.
Perché lui voleva fargli fare da padrino, poi ha detto, no, guarda che se poi da padrino diventa padre è un casino.
Esatto, quindi, esatto, va bene. Va buono, chiudiamo qua per questa settimana, grazie per averci ascoltato, grazie, si fa per dire al pupazzo, l'ho trovato.
Beh, grazie a voi, buonanotte.
Vai a lavare sotto scala che sono sporco.
Ma smetta, grazie all'avvocato Andrea Pezzo.
Ciao.
Grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento, grazie alle radio collegate, grazie Grazielle, grazie a Staceppa, onestamente. Noi torniamo sui nostri canali, probabilmente se l'avvocato mi farà compagnia, domani alle 15 per seguire Roma-Napoli. e poi per le altre programmazioni. Con i pallonari invece appuntamento a domenica prossima dalle ore 20:40 per seguire Lazio-Inter e poi per una nuova puntata del nostro talk post partita. Grazie per averci ascoltato, alla prossima!
Ciao!
Ciao! We'd be as one, now here we are.
Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.